Buonasera a tutti e ben arrivati nonostante questo tempo del tutto fuorviante e poco incoraggiante. Questa sera vi presenterò Paflasmos, il lato umano della salute, che è un progetto itinerante per vari comuni, per varie province. Mi scuso se leggerò, ma non voglio trascurare nulla di quello che ho pensato di portare per voi. Leggendo uno fra i miei tanti libri, mi colpì la frase di un saggio indiano: come posso far sì che tutti gli viventi accedano alla felicità? Questa frase continuò a vagare nella mia mente come un eco, diventando alla fine una mia personale necessità. Dovevo dare il mio contributo per diffondere la felicità. Cos'è per me quella felicità che vorrei veder condivisa come dono universale? È quello stato fatto di molte sfumature, che partono dall'autostima, dalle relazioni, dalla realizzazione di sé, dalla condivisione, dal sapere che siamo dotati di un valore intrinseco e unico, di pari valore di quello di ogni altro individuo. Il tutto, ovviamente, all'interno di un ambiente che ne consente l'esistenza, e cioè un ambiente che garantisca in primis la salute fisica, ma anche la consapevolezza che queste non sono solo belle parole. Per quanto riguarda l'opera delle pubbliche amministrazioni e la tutela dell'ambiente, lascerò a breve la parola a chi di questo aspetto specifico si occupa: il sindaco di Zevio, ragionier Paolo Lorenzoni, accompagnato dall'assessore alle politiche familiari, avvocato Maria Tezza, e alla signora Roberta Mosconi per l'associazione Aria Pulita, le cui presenze mi onorano e danno uno spessore ulteriore ai miei intenti. Tornando ancora un attimo a noi, so anche che in uno stato di felicità vengono automaticamente a cadere le invidie, le prepotenze, le frustrazioni, l'insofferenza, spesso causa delle azioni più basse, origine di tanti dolori. Per esperienza so bene che la felicità è uno stato a cui si accede con sforzo, costanza e lavoro, in primo luogo su se stessi. Ma so anche che spesso non siamo attrezzati degli strumenti necessari per realizzare questo intento. Così arriva un giorno in cui ci si mette alla ricerca, si tentano stratagemmi, si raccolgono e si elaborano idee e alla fine possiamo essere in grado di farcela. Ma se noi cominciassimo subito a dotarci degli strumenti necessari per realizzare la nostra felicità, e se fossimo così lungimiranti da dotare le nuove generazioni degli stessi strumenti, in modo che inizino il prima possibile a realizzare la loro felicità. Da qui nasce il progetto itinerante Paflasmos, il lato umano della salute. Da qui il mio desiderio di unire competenze specifiche da mettere a disposizione. In questa occasione il professor Giorgio Scarpi, qui presente, insegnante molto attento e disponibile, e il telefono azzurro, in grado di offrirci una pluriennale esperienza per quanto riguarda il rapporto con i minori. Per ora però, intanto, vorrei passare per primo la parola al nostro sindaco di Zevio, il signor Lorenzoni. Prego.
Buonasera a tutti. Sono onorato di tenere questa prima conferenza per l'iniziativa portata avanti dalla signora Elena Furio per l'iniziativa Paflasmos, il lato umano della salute, perché è stato un incontro insieme al comitato Aria Pulita che ha voluto portare qua a Zevio quell'ambiente che, per quanto riguarda la salute ma anche per quanto riguarda l'ambiente, quell'ambiente che riguarda l'uomo come prima persona. E qua mi rallaccio a quando ho fatto per qualche anno il presidente della scuola materna, dove i bambini non bisogna solo educarli con l'insegnamento, ma per educare i bambini bisogna saperli ascoltare. E mi è ritornato alla mente quello che mi dicevano qua le nostre suore, che abbiamo ancora una congregazione di suore della scuola materna: Paolo, bisogna che i bambini, come diceva San Filippo Neri, bisogna tenerli buoni. Se te che la fai, cioè se ce la fai, lasciali buoni, se no i bambini sono con bene del Signore, sono così come sono. Quindi bisogna saperli ascoltarli e saperli crescere, perché sono anche loro i nostri frutti. Qua vedo anche delle maestre delle scuole. Ecco, niente, ho voluto questa iniziativa e ringrazio soprattutto per l'impegno che anche in questi giorni mi hanno saputo dare, e anche la forza che mi hanno saputo dare, quella forza che è rivolta verso la salute, grazie al Comitato Aria Pulita, grazie a tutti quanti coloro che mi hanno dato dei suggerimenti per poter svolgere meglio quel compito che da sindaco e da politico e da amministratore uno tende a fare, però come si dice tendiamo a fare quello che possiamo nel migliore dei modi. Quindi vi ringrazio per essere qui stasera, ringrazio tutti voi e auguro a tutti una buona serata.
Grazie a lei.
Grazie. Grazie mille, gentilissimo sindaco. Adesso passo invece la parola all'assessore per le politiche familiari, l'avvocato Maria Tezza.
Buonasera a tutti, ringrazio chi mi ha invitato qui questa sera e vi devo dire che sono particolarmente felice come amministrazione comunale nel vedere che un gruppo di mamme, così almeno mi hanno detto, ha pensato di costituire un'associazione. Ecco, io credo che questa è una piccola cosa, però assolutamente importante, perché sono assolutamente convinta che quando delle donne, in questo caso delle mamme, si mettono assieme, sono ben motivate e qualsiasi cosa vogliono raggiungere o fare, sicuramente ci arrivano. Quindi questo lo dico a voi come buon auspicio. L'argomento di questa sera è assolutamente molto molto importante e credo che tutte le volte in cui ci incontriamo, non soltanto noi amministratori, ma chiunque nella propria vita si incontra e si ferma un attimo per parlare dei bambini, in quel momento sta investendo un po' del suo tempo per il nostro futuro. Quindi ogni momento che dedichiamo ai figli è un momento che dedichiamo egoisticamente a noi stessi, però in realtà per chi rappresenta il nostro futuro. Quindi ben vengono iniziative di questo tipo. Come amministrazione stiamo facendo molte cose e me ne veniva in mente una mentre si parlava di ambiente, proprio siamo riusciti a coniugare l'attenzione all'ambiente insieme con l'attenzione ai nostri bambini. Abbiamo promosso come amministrazione comunale l'iniziativa dei pannolini lavabili, che tra l'altro vi dirò ha riscosso abbastanza successo, non completamente perché ci sono ancora tanti buoni a disposizione. Interveniamo economicamente, quindi per le famiglie che davvero vogliono utilizzare questa nuova opportunità. Anzi, in occasione dei due prossimi incontri che faremo prima di Natale, sono due momenti di divertimento con i bambini dove presenteremo appunto gli spettacoli di burattini, lo sponsor, in questo caso una realtà di Zevio, verrà a ripresentare queste iniziative in maniera che si divulghi sempre di più. Ma facciamo tantissime altre cose, insomma, per chi segue un po' l'attività del Comune di Zevio ha visto quanto siamo attenti alle nostre famiglie negli spazi pubblici. Anzi, chi vuole su questo magari stimolare l'amministrazione, insomma, ben venga. Avete visto quanti spazi a verde attrezzati ultimamente stiamo organizzando, ma anche ai momenti culturali, mi viene in mente quello che sta facendo l'assessore Canova per quanto riguarda le favole a merenda, ma stiamo organizzando anche le uscite sul territorio con le famiglie. Ecco, il sogno che io ho come assessore alla famiglia è che queste iniziative vengano realizzate da un'associazione che affianca l'amministrazione su queste cose. Per quello dicevo all'inizio, siamo particolarmente contenti come amministrazione comunale che sia nata questa associazione di mamme. Ecco, e io poi sto svolgendo un'attività, dopo aver fatto per tanti anni il sindaco qui a Zevio, che mi viene impegnata invece in un ambito nazionale. Ho fatto la delega dell'Associazione Nazionale dei Comuni sulle politiche familiari e stiamo lavorando per questo, per la seconda conferenza nazionale sulla famiglia che ci sarà a Milano tra 10 giorni. È un appuntamento molto molto importante. Poi ho tra l'altro la fortuna di essere la coordinatrice della tavola, della sessione che si occupa proprio di media e nuove tecnologie, per cui ringrazio il telefono azzurro che mi offre l'opportunità di avere ulteriore materiale di cui parleremo a Milano. Ecco, l'auspicio che io ho, e per questo sto lavorando a nome di tutti quanti i comuni, è che finalmente, insomma, anche il governo si impegni sulle politiche familiari. E non sto qui a aprire quella che è la triste parentesi di quanto l'Italia sia arretrata rispetto ad altre realtà a livello europeo, ma stiamo lavorando per quello. Noi come amministratori, voi come mamme, ma anche come papà, e penso anche chi è qui questa sera, per cui grazie e speriamo che ci siano altre iniziative.
Grazie mille. Visto che abbiamo parlato delle associazioni, è il momento anche della nostra Roberta Mosconi, rappresentante del Comitato Aria Pulita qui di Zevio.
Buonasera a tutti e grazie. Anch'io leggerò, scusatemi. Come ha già anticipato l'assessore Tezza, noi siamo Aria Pulita, è un gruppo di mamme, si è costituito come gruppo di mamme e qualche papà di Zevio. ma non solo di Zebia. Appunto, abbiamo da poco costituito un'associazione con lo scopo principale di proporre, divulgare e promuovere soluzioni di gestione dei rifiuti nella strategia Rifiuti Zero. Confrontandoci abbiamo scoperto di avere in comune una particolare sensibilità per tutte le tematiche inerenti la salubrità dell'ambiente in cui i nostri bambini crescono. Da qui il nome molto semplice della nostra associazione, Aria Pulita, che è anche un auspicio. Il motivo principale che ci ha spinti a formare questa associazione è la preoccupazione condivisa circa le problematiche inerenti allo smaltimento dei rifiuti, sia fatto attraverso la pratica dell'incenerimento che per mezzo delle discariche. Lavorando su questo tema, ciascuno di noi, mettendo a disposizione tempo, energie e competenze personali, affinché avvenga una corretta informazione tra la gente, ci siamo convinti quanto sia importante che le nuove generazioni, attraverso la formazione e la sensibilizzazione fornite dalla scuola con un'adeguata educazione ambientale, ci forniranno le soluzioni più ecologiche e meno inquinanti per l'ambiente e per l'uomo. Per questo stiamo collaborando con il Comune di Zevio, perché sia possibile realizzare nelle scuole, accanto alle insegnanti, un progetto che noi abbiamo semplicemente chiamato Rifiuti Zero, ridurre, riciclare, riutilizzare con responsabilità. Riteniamo infatti che solo educando le nuove generazioni a un consumo consapevole attraverso azioni capaci di incidere sui comportamenti familiari e di conseguenza comunitari, si possa promuovere la nascita di una coscienza ecologica. In quest'ottica ben si inserisce questa serata. È dovere non solo di genitori, educatori e insegnanti, ma di ogni adulto saper ascoltare i ragazzi, i nostri ragazzi, cogliendo le perle di saggezza che spesso nella loro ingenuità ci offrono. E Ambiente, Salute e Legalità di Verona è con noi in questa serata, ovviamente, per cui vi dirò due cose anche su questo comitato. E di fatto rappresenta un ipotetico tavolo di lavoro attorno al quale si siedono comodamente portavoce di comitati e associazioni differenti che vogliono condividere idee e progetti atti a tutelare nel proprio territorio il rispetto dei valori rappresentati nel nome stesso, appunto Ambiente, Salute e Legalità. ASL Verona ha a cuore tutte le problematiche riguardanti la corretta gestione dei rifiuti, ed è questo che ci accomuna in particolare, e opera per la riqualifica del territorio di Verona, in particolare quello di Verona Sud, che attualmente risulta essere un'area fortemente esposta a vari fattori inquinanti. Proprio per questi motivi da tempo collaboro con altre associazioni fuori dalla provincia di Verona, molto importanti, quali ISDE, Medici per l'Ambiente, ONLUS, NIMBY Trentino, ONLUS, Gestione Corretta Rifiuti e Risorse di Parma, Rete Ambiente Veneto e SOS Utenti. La voglia di cooperare con altri gruppi ha portato alla nascita di questa serata che Ambiente, Salute e Legalità di Verona e il Telefono Azzurro riproporranno in buona parte della provincia. Grazie alla professionalità di Elena e la radio andremo in onda anche fuori provincia. Abbiamo scelto di fare, ASL ha scelto di fare qui a Zevio la sua prima tappa, dove insieme a noi con Aria Pulita abbiamo trovato l'appoggio dell'istituzione, che ringraziamo per aver dato il loro patrocinio. Consapevoli che va preservato il nostro patrimonio più importante, quello che ci garantisce il futuro, i nostri figli, assieme vogliamo sostenere questo ambizioso progetto, affrontando le tematiche educative che ruotano intorno ad essi. Grazie.
Grazie. Grazie.
Bene, ora presento me stessa e il mio contributo. Io sono Elena Furio, ex conduttrice del programma Paflasmos presso una radio locale, nel quale leggevo libri, scelti il più delle volte, tra quelli che a mio avviso davano degli spunti di riflessione su quegli aspetti che, pur non essendo prettamente religiosi, davano respiro a quel qualcosa che si agita nel nostro lato spirituale e umano. Conosciuto il qui presente e nascosto Mirko Simonaio, presidente del Comitato Ambiente, Salute e Legalità di Verona, gli ho espresso il mio desiderio di fare qualcosa a favore dei bambini e dei giovanissimi. E lui mi ha subito invitata a cogliere il sostegno del suo comitato per portare avanti il mio progetto. Grazie Mirko. Io quale Paflasmos mi occuperò di quella sfaccettatura che chiamo appunto il lato umano della salute, realizzando incontri che ci permetteranno di acquisire sempre più consapevolezza e sensibilità nei confronti di coloro che saranno i realizzatori, fruitori della società futura, i nostri figli. Questo avverrà a suon di incontri con autori, come nel nostro caso con il professor Scarpi, con legali, potrebbe essere anche l'avvocato Tezza con cui abbiamo parlato prima, con medici e con chi vorrà comunque collaborare a portare avanti questo progetto, occupandosi comunque di proteggere l'aspetto psicologico dei bambini e dei ragazzi, perché, come si è sempre detto, quello del genitore è il mestiere più difficile del mondo. E come madre sento forte il bisogno di dare il meglio, anche perché, come si dice in vecchio adagio, è sempre meglio prevenire che curare, e quindi anche nell'umanità e nel benessere dei nostri figli è meglio investire in anticipo. Ho unito così la lettura dei libri con questi incentivi per creare quello che definirei il pretesto, se così mi lasciate dire, per realizzare queste serate di incontro. Il pretesto di questa sera sgorga dalle pagine del libro del professor Giorgio Scarpi, Il tempo dell'essere, la filosofia dei piccoli. È una raccolta di aforismi scritti dai suoi allievi del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, per me terza media perché sennò non me lo ricorderò mai, di Madonna di Campagna e di San Michele, e che mi ha stuzzicata ad affrontare con voi il tema dell'ascolto. Facile ascoltare, si pensa. E invece no. Quasi per assurdo, l'ascolto arriva prima della parola, in quanto la parola stessa è dispersa se non incontra ascolto. Mi sento di affermare che l'ascolto è un ruolo molto attivo, senza il quale non è possibile l'incontro, dal quale poi può scaturire la comprensione. Ma cosa significa ruolo attivo dell'ascolto? Significa, in primo luogo, liberare la propria mente da parecchie cose, la fretta, le preoccupazioni personali, la presunzione di conoscere a priori il pensiero dell'altro, il pregiudizio sul valore delle cose che stanno per essere dette, l'arroganza di avere già individuato bisogni o scopi prima che la frase sia conclusa. Inoltre, l'ascolto pretende la curiosità di entrare nel mondo che l'altro, attraverso la sua parola o il suo silenzio, ci invita a conoscere e scoprire. Pretende la pazienza, quella pazienza che si manifesta rispettando i tempi espressivi dell'altro, l'eventualità dell'uso di un linguaggio poco preciso, le lunghe pause che precedono le grandi rivelazioni del proprio sentire. In più, l'ascolto attivo non prescinde dall'attenzione. L'attenzione alla musicalità della voce stessa, quando sale, si abbassa, vibra, si spezza, arrossisce. E come se il resto non bastasse, l'ascolto attivo non si esprime solo con l'uso delle orecchie. Bisogna mettere in campo molte altre sensibilità, lo sguardo, per osservare l'atteggiamento di chi ci è di fronte e per offrirgli uno specchio immediato della nostra disponibilità. Il corpo, perché un semplice abbraccio può essere la più potente chiave affinché un cuore possa mettersi a nudo e sentirsi accolto e protetto, un certo sesto senso per spingersi ad intuire o cogliere le cose non dette e per poterle farle affiorare, una bocca che sappia sorridere e dire parole buone, termine che uso per invitare a cercare dentro di sé parole sagge. E ci vuole anche la memoria di sé per agire bene l'ascolto, perché se ci dimentichiamo delle nostre antiche sofferenze, del nostro esserci sentiti soli, delle nostre grandi scoperte che non sapevamo con chi condividere, non possiamo a nostra volta rendere grande l'ascolto attraverso l'empatia. Leggo fra le tante altre righe del libro, che ho preferito trascrivere per evitare di perdere tempo a sfogliare, visto che sono tanti i concetti. Gli adulti non capiscono i pensieri dei giovani perché filtrano il parlare dei giovani attraverso il loro modo di pensare. Questo modo di fare degli adulti impedisce il dialogo tra generazioni. I pregiudizi impediscono un dialogo costruttivo. Eppure, per migliorare l'esistenza attuale, bisogna prima che essa sia messa in discussione da pensieri nuovi. Gli adulti vogliono i loro figli, ma i figli non sono loro degli adulti, nel senso che non appartengono a loro, perché ciascuno ha in sé il proprio divenire e quindi ognuno è chiamato a vivere progetti unici e non totalmente disponibili da altri. Come non soffermarsi a chiedere se davvero noi adulti siamo attenti a queste esigenze di dialogo, di comunicazione e se siamo in grado o meno di soddisfarle? E ancora, la vita presenta delle tristezze e dei limiti insuperabili, altrimenti non sarebbero limiti ma ostacoli. Allora solo nei sogni si realizzano quei progetti che nella vita sembrano impossibili. Ciò che è impossibile realmente è possibile nel pensiero, ma allora la vita vera è la realtà impossibile o la vita vera è il sogno dove l'impossibile è possibile? E chi è che disillude i sogni dei giovani? Coloro, gli adulti, i quali pensano che siano solo sogni e che vivono la vita reale in modo che sia impossibile realizzare le proprie aspirazioni. Realtà non è solo ciò che i sensi toccano, la realtà non è solo biologica. Gli adulti che in teoria hanno conosciuto di più e da più prospettive, in realtà fanno più fatica dei giovani a guardare le cose da diverse angolazioni. Guardare l'esistenza da più angolature significa essere felici della libertà di poter cambiare punto di vista. Non viene anche a voi da chiedervi se siamo davvero in grado di accogliere i nostri figli e i loro cambiamenti? Se siamo davvero aperti come pensiamo? Tutti hanno paura di sbagliare, tutti hanno paura di commettere errori, ma se gli errori fanno parte della vita, nulla al mondo è irrimediabile, proprio perché la vita genera sempre la vita. Il vero coraggio è quello di chiedere perdono se si è sbagliato e di perdonare se si è subito un torto. Se la vita fa schifo, l'amore la può riabilitare. Amare è contribuire a dare un corpo ad un mondo che ancora non esiste, è cercare la perfezione in una vita che è ancora perfettibile. Incominciamo. Queste sono parole dei ragazzi che hanno studiato sotto la guida del professor Scarpi, non sono parole mie. E questo incominciamo è proprio un'esortazione che ci danno i nostri figli. Incominciamo dall'amore ad essere creativi, a inventare un nuovo modo di condurre le nostre esistenze. Ma i nostri figli ci chiedono anche delle risposte. Bisogna cogliere il fiore prima che muoia. Ma che esso sia lasciato o colto, questo poi muore comunque. Però se viene colta, la rosa appassirà prima. Ma allora che cosa è giusto fare? Siamo pronti a dare queste risposte? Abbiamo noi queste risposte? Siamo già riusciti a darle a noi stessi per poi darle a loro? Oppure ci suggeriscono le loro risposte i ragazzi? Essere conformisti significa avere delle certezze comportamentali. La norma a cui tutti si sottopongono è una garanzia, non implica una scelta ed una responsabilità nell'azione, in quanto la legge codifica il comportamento. Fare ciò che fanno tutti ed è lecito non richiede neppure la fatica di pensare ad altre soluzioni. In tal caso si corre il rischio di rendere piatta e statica l'esistenza. E l'esistenza che non si trasforma, che non diviene, non può progredire. La norma impedisce l'errore. Ma solo l'errore permette di sperimentare nuovi modi di esistere. Solo l'errore permette alla vita di essere vita. Uno che non sbaglia mai è uno che non ha mai provato una soluzione diversa ai problemi dell'esistenza. Le ricerche portano alle scoperte solo dopo una serie di tentativi ed errori, senza dei quali non esisterebbe quello che chiamiamo l'esperienza. Nella vita bisogna, per essere liberi, scegliere la migliore tra le opportunità che ci vengono presentate. Chi non sceglie non esercita la sua libertà, rimane passivo. A meno che il non scegliere tra le varie opzioni non sia una scelta. È il pensare che permette di gustare la vita. A me l'ultima frase proprio è una di quelle che ho trovato più toccanti, più forti, perché rimanere fermi e non scegliere per scelta credo che sia una grossa tragedia per chiunque. Non vorrei mai che succedesse a mia figlia, e neanche voi, credo. e allo stesso tempo i ragazzi hanno la necessità di affermare la loro unicità. Alcuni lo fanno con fermezza, altri temendo di perdere le loro certezze. Scrivono: fino a pochi anni fa le persone cercavano di emergere dal gruppo e questo era difficile. Ciascuno cercava la propria identità, la propria unicità. Ora le persone cercano di uniformarsi alle masse. Forse per nascondersi. Forse per paura di se stesse, temendo di non essere all'altezza di ciò che la vita chiede. Accettare gli altri e accettare anche se stessi. Il confronto con gli altri, diversi, afferma di più la nostra personalità. Nella diversità realizzo la mia unicità. Per porsi in confronto con gli altri, bisogna essere diversi. Il diverso modo di pensare è una ricchezza per ciascuno. E infatti ambiscono al confronto, alla messa in discussione, alla possibilità di creare qualcosa di diverso. Il conformismo limita la crescita sociale. Tanti pensieri, tante idee significa tante possibilità e quindi tanta libertà. Chi non la pensa come me aumenta la mia possibilità di conoscere e di pensare. Bisogna imparare ad accettare le idee degli altri, perché così si aumenta la conoscenza della verità. In questo modo si hanno più opportunità per riflettere e nello stesso tempo bisogna credere alle proprie idee. Solo un folle cercherebbe di sostenere delle idee nelle quali egli stesso non crede. Essere messo in crisi dalle idee degli altri significa migliorare le proprie, significa perfezionarle. Per questo la propria ragione dipende anche dalle idee degli altri. I nostri pensieri, per essere reali, devono essere condivisi. Non posso pensare un pensiero per me solo. Avere nella ricerca della verità vari punti di vista è il contrario dell'avere pregiudizi. Questi ultimi ci impediscono la scoperta della verità. Più punti di vista ci permettono una maggiore osservazione e una migliore obiettività. Tutti questi pensieri, signori, non sono opera di ragazzi straordinari, ma di comuni ragazzi di terza media. Noi, se guardiamo ai nostri figli, siamo in grado di scoprire la stessa sensibilità, le stesse capacità, la stessa interiorizzazione che hanno saputo esprimere questi ragazzi? Non sono diversi dai nostri figli. Però non c'è sempre un attento professor Scarpi a raccogliere queste perle preziose e a valorizzare la creatività e la sensibilità dei ragazzi. Ma esiste sempre un folto numero di adulti che con loro interagiscono. Ritenendo che non si finisca mai di imparare, passo la parola al professor Giorgio Scarpi, che i ragazzi hanno descritto con questo aforisma: l'insegnante che sale in cattedra si mette in gioco con gli alunni e abbatte il muro. Prego, Giorgio, a te.
Sentito così mi sembra più bello di quando l'ho scritto. No, davvero, perché se tiro a leggere da un altro, c'è uno che lo fa poi. E, vabbè, vi ringrazio tutti, sia chi ha organizzato sia i presenti, ma in particolare vorrei ringraziare quel quartetto là in fondo, perché voi avete detto sono ragazzi come gli altri eccetera. Quattro di quelli sono quelli là in fondo, se vi volete alzare così vi vedono. Questo è un quartetto. Che fanno parte anche del gruppo San Filippo Neri, visto che ero presentato come uno del gruppo San Filippo Neri, siamo tutti uguali, è un gruppo molto democratico. Loro li conosco da quando hanno 11 anni. Vabbè. E, ecco, il libro è nato un po' per scommessa, per scherzo, nel senso che facevo vedere ai ragazzi di terza media il film Carpe Diem, L'attimo fuggente. E quel film provocava parecchi stimoli, anche dibattiti su quello che succedeva, dal ragazzo che si suicida, il rapporto col padre, il rapporto con gli insegnanti, quella storia d'amore. C'erano tanti temi, la questione della libertà, i punti di vista. E allora poi in classe, parlando così, con loro venivano fuori parecchie cose. Poi quando io tornavo a casa, che carini, e scrivevo quelle cose magari più carine che mi erano rimaste impresse, e sono andato avanti così 2-3 anni. Poi pensavo di fare un cartellone, di presentarlo magari ai genitori, però non l'ho fatto perché poi il materiale a un certo punto nel computer ho visto che era parecchio, l'ho aggiustato, l'ho un po' sistemato così, e poi ho trovato un editore che per fortuna l'ha pubblicato, anche se un editore un po' distratto nel senso che si era dimenticato anche di portarmi i libri. Beh,
che comunque ci sono, e per chi fosse interessato sono sul tavolino là in fondo.
Ho dovuto rincorrerlo in tutte le maniere ed è uscito questo libro, e ho voluto chiamarlo, no, come sottotitolo, beh, a parte il tempo dell'essere, perché secondo me anche il mondo contemporaneo è un po' un problema, il presente. Però di fatto queste generazioni, ma anche voi, vedo parecchia gente giovane, siete proiettati nel futuro, cioè restare fermi al passato o continuare a piangerci addosso il mondo come va, che brutto, e non è vero, adesso io conosco quei quattro là, tra volontariato, no, ma per dire, sono gli unici che conosco qua dentro, tra volontariato e tutto sono bravissimi ragazzi. Verona, io dico sempre, non so, ha 20.000 donatori di sangue. Cioè, se tirate via gli anziani che non possono donare e i ragazzi minorenni, abbiamo l'avvocato Tezza, lo sa, perché quando era assessore in provincia, parecchie associazioni, cioè, non è una generazione così proprio sfasciata come la gente crede. Io sono in questo senso un po' in controtendenza rispetto a quello che pensa, ma i giovani oggi spacca tutto, non è vero. E ero sottotitolato, no, la filosofia dei piccoli, perché, lo dico anche dentro nell'introduzione, spesso e volentieri, a me un po' dà anche fastidio, andare nelle librerie e trovare un sacco di libri di adulti che spiegano i bambini, la pedagogia, come trattarli, per l'amor di... bellissimo. Mai che un bambino dica a noi che cosa fare. Adesso il mio ambito, quello più vicino, è la Chiesa Cattolica. Faccio questo esempio per farmi capire. E noi nella Chiesa Cattolica ai nostri ragazzini diamo la cresima in terza media. Poi quando è il momento di fare un consiglio pastorale non si chiede a quei bambini lì che cosa vorrebbero fare loro come catechismo. Allora dico, ma perché non li consideriamo? Perché non chiediamo a loro? No, servono maggiorenni. Però a loro non chiediamo mai che cosa vorrebbero, che cosa si aspettano, che cosa... Non li ascoltiamo. E poi ci lamentiamo perché vanno via, perché non... No. Allora, l'ho chiamato appunto la filosofia dei piccoli, non nel senso che è una filosofia per bambini, ma nel senso che sono loro che ci pongono dei problemi, che ci mettono in crisi, che ci dicono qualcosa che noi dovremmo leggere ed ascoltare. Infatti è un libro, secondo me, che non ha né capo né coda, nel senso che sono tutti aforismi. Io a chi lo prende dico sempre, non leggetelo tutto d'un fiato, dopo il terzo aforisma, uno l'ha ben letto, si è addormessa e l'abbiamo finito. Cioè, nel senso, è orrendo leggerlo così. Perché sono tutti pensieri che davvero fanno pensare. Cioè, quando io parlavo con loro, ci pensavamo su quello che veniva fuori. Cioè, faceva riflettere. Adesso ne ha letto qualcuno, lei prima, cioè ci mettono in crisi. E la crisi, che è sempre vista come un qualcosa di brutto, di... invece no, la crisi è un qualcosa di bello perché è quello che ci fa crescere. Io faccio sempre l'esempio di quelli che fanno, il sindaco diceva che faceva atletica, lui quando era qualche chilo fa. E io ho sempre invidiato quelli che fanno, anch'io facevo atletica. E dopo 20 anni di atletica sono sfasciato. Io invidiavo sempre quelli che facevano i 3.000 siepi. Non so se avete idea di cosa sono i 3.000 siepi, quelle che ci sono le barriere che devono saltarla e l'ultima addirittura c'è l'acqua, no? Allora il primo giro io l'ho fatto un paio di volte in vita mia, cioè vi assicuro che veramente è terribile. Lì la soddisfazione è solamente quella di arrivare e di riuscire a portare in fondo il tutto. E dico, dov'è la soddisfazione? Nel saltare quelle barriere lì. Cioè pensare che la vita sia una corsa campestre, poppi, poi in mezzo a una bella pianura, con gli alberelli attorno, tutti capaci. Se a ciascuno di noi danno una bicicletta e siamo su a Bosco Chiesa Nuova e ci dicono va a Zevio, mi credo che nel giro di un'ora e mezza arriviamo tutti, Il problema è se ci danno una bicicletta a Zebio e ci dicono vai su a Bosco Chiesa Nuova, diventa un po' un problema. Credo che qua dentro pochi, quelli là, qualcuno sì, ma pochi riuscirebbero a salire. Quindi la difficoltà anche della vita che incontriamo, ma anche dei ragazzi, i ragazzi ne hanno difficoltà, me le raccontano anche a scuola. Chiaro che quella difficoltà lì ti fa crescere, ma non ti fa crescere nel senso che purtroppo le sfortune ti rendono la vita un po' più dura e quindi più ti fanno il callo nella vita, ma proprio perché scopri di essere più bravo. Cioè se non hai una difficoltà e la superi, rimani banale. E quindi anche essere messo in crisi, adesso oggi viviamo in un mondo in cui ci sono tante idee, tutti hanno paura un po' degli altri, cosa succede? Invece no, proprio perché se un altro ti mette in difficoltà, fa tirar fuori da te la parte migliore. E anche in questo caso qua, i ragazzini, no, che ci mettono in crisi con le loro domande, con i loro modi di dire. Infatti quando dicono, questo qua sarebbe un libro da leggere e riflettere frase per frase, una, due, alla notte prima di andare in letto e poi pensare tutta la notte, svegliarsi la mattina col mal di testa, nel senso, perché davvero sono bravi, hanno tirato fuori cose. I piccoli ragazzi ci insegnano molte cose, hanno tante cose da dire. Diceva il vecchio San Filippo Neri che secondo noi non hanno niente da dire per forza se non li ascoltiamo. Ma se li ascoltiamo, ho visto anche nella locandina, no, i loro silenzi, i loro capricci. Sapete quante volte anche a scuola ti fanno impazzire? E loro farti impazzire per portarti al limite per vedere fino a che punto arrivi. E secondo me c'era un vecchio papa, secondo me molto saggio, il vecchio Paolo VI, che diceva che i ragazzi oggi non hanno bisogno di tanti predicatori, predicatori che predica dal pulpito ce ne sono tantissimi, cioè basta accendere la televisione, ogni sera c'è un dibattito, qualcuno che predica, che dice cosa bisogna... No, hanno bisogno di testimoni, e le testimonianze, quelle vere, sono quelle delle persone adulte che mettono in campo i loro pregi e i loro difetti. Cioè loro sanno che non siamo perfetti, i bambini che ci guardano, lo sanno che non siamo perfetti. Cioè quindi far finta anche di essere perfetto, non è che sia bello, è mettere una maschera, prima o poi la perdi e ti dicono, vedi? Proprio l'altro giorno una ragazzina a scuola mi diceva, mia mamma ha scoperto che fumo, e quindi salvati cielo, apriti terra, che è una cosa terribile. E poi dice, quando io vado al telefono, non so, dalla parte di là, perché è l'amico o l'amica che c'ama, allora nessuno deve ascoltare, perché giustamente hanno la loro privacy, dice, quando poi torno, trovo il divano che puzza di fumo, perché mia mamma l'ha appena smesso di fumare la sigaretta. Allora, dici, vabbè, è un mio difetto, e quindi ammetti in qualche maniera le tue limitazioni, i tuoi difetti, che tutti abbiamo, non devi tenere nascosti, altrimenti diventa una testimonianza finta. Cioè tu, non è che non devi dire non fumare, però chiaramente se tu fumi dici, vedi, è un vizio brutto che ho preso, cioè bisogna in qualche maniera ammettere anche i nostri difetti, perché loro ti guardano e ti portano in qualche volta anche al limite. E vabbè. E adesso vi volevo leggere, non so quanto tempo mi date, quanto non vorrei neanche annoiarvi, anch'io qua, vabbè che lei ne ha letti tantissimi, allora, e beh vabbè, anche il titolo stesso del libro, no, all'inizio quando dice vergine, cogli l'attimo che fugge o cogli la rosa quando è il momento, no, parlando un po' del tempo anche quello nostro. E noi viviamo in un mondo in cui chi si ferma è perduto, cioè cambiano. Se voi guardate i cellulari, i computer, cioè dopo 6 mesi sono già da buttare. Rincorriamo in modo frenetico il tempo che sfugge e non abbiamo neanche il tempo un attimo di fermarci e riflettere. Ecco, questo sarebbe carino, e qua devo dare atto a mia moglie, quando durante magari la cena, almeno una volta al giorno, se spegne TV, se spegne tutto, non che il telegiornale che tenga, sia lì, se non altro, si chiacchiera, si parla. Ecco, questo è fondamentale, almeno una volta al giorno, di avere un attimo con cui in cui discutere, in cui parlare, in cui sentire che cosa succede. E consiglio i ragazzi, qua adesso non ci sono, io a scuola dico sempre, quando voi dite qualcosa ai vostri genitori, che i vostri genitori dicono, ah sì, cioè se uno va a casa da scuola e dice, sai che ieri ho preso dal, che oggi ho preso dal 7 all'8, i genitori nel 97% dei casi, dice, ah sì, bravo, bravo. Se tu il giorno dopo chiedi che voto ho preso ieri, quello non se lo ricorda.
Hanno, sì? Se
ne ho tre invece sì, ma è un classico, te becchi un 4, quello se le ricorda. Perché vuol dire che davvero non ci mettiamo impegno nell'ascoltare la gente, nell'ascoltare quello che uno ci dice. Ma purtroppo, ripeto, siamo abituati a cadere alla televisione, spesso e volentieri noi quando uno ci parla non è che ascoltiamo quel che il dice, non vediamo l'ora che finisca per dire noi la nostra, che magari non la pensiamo come lui. Ascolta no, un attimo, vedi che cavolo, cosa aveva intenzione di dirti quello lì in quel momento lì. Dopo casomai può darsi che ti dica una cosa che ti fa bene a te. Ecco, quindi questo tempo che in qualche maniera ci sfugge, non siamo capaci di restare, di fermarci un attimo e di coglierlo quell'attimo lì. Perché se noi riusciamo a vivere gli attimi, riusciamo a vivere la vita, altrimenti sono tutti un continuo presente che diventa passato velocemente. Cioè voi adesso che mi state ad ascoltare, nel momento in cui le parole mie arrivano nelle vostre orecchie, il discorso è già vecchio perché io l'ho già pronunciato. Allora o si fa nostro quello che uno dice, altrimenti ci sfugge. E in quel film, no, il titolo è nato un po' dalla poesia, no, che dice Vergine cogli l'attimo che fugge. La Vergine scopre la sua verginità nel momento in cui l'ha persa. Cioè prima è una teoria. Lo sa, lo pensa. Stessa roba, la rosa, bellissimo cogliere la rosa quando è il momento, no? C'è scritto anche lì, qualche ragazzino l'aveva detto, però nel momento in cui tu la tagli muore, quindi nel momento massimo è anche il momento finale. Ma tutti i nostri momenti della vita sono momenti massimi, perché hanno il diritto di essere vissuti bene, però nel momento in cui tu lo vivi è finito. E quindi o noi siamo degli schizzati che vive sempre di corsa, oppure in qualche maniera riusciamo a fermarci un attimo e dialogare. Infatti mi fa piacere che stasera più o meno la sala sia discretamente piena. Il sindaco diceva, speriamo, no. Perché nei momenti in cui riflettere anche sul nostro modo di vivere, i ragazzi ce lo dicono. Perché, ripeto, ancora adesso, non è che sia un libro di 1000 anni fa, alla mattina, così quando parlo con loro, di solito con quelli di terza media, perché sono quelli che conosco un po' di più, te lo dicono. A casa, non so, neanche se ne accorge quando, che so io, ho la luna o quando, perché purtroppo è così. A pagina 39 mi sono scritto, perché non lo so a memoria, vi leggo due o tre frasi perché vedo che altrimenti il tempo si fa tardo. E gli ostacoli della vita sono fatti apposta per essere superati, il famoso 3000 siepi che se non c'è l'ostacolo è fatto apposta per essere superato. Superare le difficoltà è un modo per migliorarsi, quello che dicevo prima. Affrontare la vita con le sue crisi significa crescere. Chi non entra in crisi rimane un bambino immaturo. Questo lo pensano anche loro. Cioè, di fronte alla difficoltà tu maturi. La domanda, perché è per noi, e noi adulti, sapete, mi fa venire un nervoso io quando vedo, ma anch'io quando anche a casa qualche volta mi faccio un po' d'esame di coscienza, sono un po'. Quando gli adulti si pensano arrivati, nessuno è mai arrivato. Perché una persona quando pensa di essere, ecco adesso io sono a posto, maturo, arrivato, eccetera. Vi ricordo che in natura la frutta, dopo che è maturata, gli rimane un ulteriore momento, che è quello di marcire. Infatti nel momento in cui noi pensiamo di essere arrivati, di non aver più nulla da dire, da fare, noi non abbiamo nient'altro che morire praticamente. Perché? Perché in teoria non dovremmo mai sentirci arrivati. C'è sempre qualcosa di più nella vita, qualcosa da dire. Compresi gli anziani, che tante volte noi non li ascoltiamo, hanno qualcosa da dirci e non è mai finito. Perché domani c'è sempre domani. Quindi anche qua non pensarci mai arrivati né nel bene né anche nel male. Tante persone, ma anche a scuola succede, vedo i ragazzi e dico tanto ormai mi boccia. In alcuni casi la situazione in effetti magari è disperata, però perché succede, tanto mi boccia. Cioè il sentirsi ormai fine, non ho più nulla da dire. Non è vero. Intanto io consiglio sempre, no, recupera quelle materie che si può recuperare, non so, religione, ginnastica, educazione artistica, ti fai un disegno in qualche maniera che non cacca mai, il Cristo va a sorride, perché sappiamo, sappiamo cosa succede, dico sempre recupera quelle, no, dopo il consiglio di classe, su 8-9 voti che abbiamo, chi 4-5 lì ti vota a favore, il preside magari per solidarietà in qualche modo ti rischi di fare la franca. Cioè, ma questo non è per dire tanto giochiamo a chi fa meno, ma proprio per dire cerca di salvare il salvabile, anche là dove... io ho un collega che proprio parlando questi giorni qua, parlavamo di un ragazzo che l'abbiamo bocciato 2 volte, bene. E lui e mi dico, così. E lui mi ha detto, perché cosa c'è da dire su uno bocciato 2 volte? Dice, io, tra medie e superiori, ci sono stato bocciato 2 volte. Dico, vedi, tu sei la speranza che anche chi... Ma davvero? E dico, perché invece di farlo stupido e che i ragazzi, essa così severo, non glielo dici? E dici, guarda, avete di fronte uno che sta bocciato a volte, quindi nulla è perduto, no? Hai sempre qualcosa, questo sia nel bene, ripeto, sia nel male. E tante volte anche il fatto delle difficoltà, ditemelo quando si stufi, perché altrimenti qualcuno mi fa già segno, taia. No, anche nelle difficoltà, quando ci sono qualche difficoltà anche all'interno della classe, ok, è vero che ti fanno maturare, ti fanno crescere. Io faccio sempre l'esempio di quando andiamo in gita, no? Andare in gita e fare i fori imperiali a Roma quando tutti è belli, chi salta e cammina, è bellissimo. Il problema è quando si va a Roma a fare i fori imperiali con qualche ragazzino magari in sede a rotelle. L'abbiamo fatto, E quindi il bello, infatti io quella gita lì, sono quelle un paio che mi ricordo anche di più, perché dico, portare uno a fare la scalinata che va su il Campidoglio finché i cammini, i ragazzi ci troviamo su, facilissimo, ma quando hai uno in sedia a rotelle che ti devi portarlo su del peso e il ragazzo di terza media comincia ad essere anche di una certa stazza, lì dimostri di essere bravo, lì dimostri anche tra alunni darsi una mano, spingere sta carrozzella in giro per Roma quando le macchine strette non ti riesci neanche a passare, lì dimostri la grandezza. Cioè fare le cose che fa tutti, buoni tutti. Quindi le difficoltà, anche a casa, in famiglia, ci stimolano a migliorarci, a diventare migliori. E ce lo dicono, guarda che sei diventato migliore. Vita vera e sogni. L'ha detto qualcosa lei, non vale la pena che intervenga, perché sono in 3 parti. In 3 parti, non ha fine, perché ciascuno di voi che lo legge può sempre aggiungere qualcosa a sto libro. Vita vera e sogni. E una mentalità, soprattutto orientale, dice che noi siamo felici quando praticamente abbiamo cessato di desiderare. Quando io in qualche maniera non ho più desideri, non ho più bisogni, vuol dire che sono una persona felice. Il vecchio Nietzsche diceva di no, e secondo me, anche se Nietzsche è un po' strano, aveva ragione. A parte che ho visto che quando aveva stampato il libro, metà nomi di Nietzsche l'hanno azzeccati, metà gli ha sbagliato a scriverlo. Perché si vede che il correttore di bozze che manca qualche S. Comunque, vabbè, si capisce che era Nietzsche che parlava. E il vecchio Nietzsche diceva che finché siamo mancanti di qualcosa, questa mancanza ci invita a cercarla, a recuperarla. Finché abbiamo, un conto sono i desideri, quelli insulsi, desideri di cose inutili, che non ce ne frega niente. E un conto invece sono quelle mancanze che proprio le sentiamo. Pensate per esempio alla mancanza affettiva. Ma avete idea? Io sono in una scuola di periferia dove 10-15 ragazzini vivono in comunità, nel senso che sono in affido e vivono. Sapete quante volte loro, addirittura un paio, una volta mi hanno detto: mi adotti? Dico, cioè ci vorrebbe fare due scatenate che... No, ma nel senso che loro, pensate a questo bisogno, questo desiderio, no, come diventa importante. Allora, un conto è vederlo dal punto di vista che peccato, nel senso, è un conto è dire, bene, cerchiamolo questo amore, che in effetti nella vita c'è. Cioè, ci sono famiglie che hanno adottato bambini, ci sono genitori che si pongono a disposizione per l'affido, cioè, per fare un esempio, no? Ci sono delle situazioni molto positive che queste realtà difficili in qualche maniera cercano di risolverle, quindi anche certe mancanze ci fanno cercare ciò che ci manca, ci fanno crescere. E i sogni dei ragazzi sono, secondo me, il motore del mondo, perché non è vero che hanno dei sogni tutti scemi. Cioè, è vero che qualche ragazzina sogna di fare la velina e qualche ragazzo sogna di fare il calciatore, ma non pensate che siano tutti così, anche perché tante volte parlando, cioè, ci si ride anche sopra, insomma. Io dico sempre che per fare il calciatore basta un ignorante come Cassano, non è che serve una grande intelligenza, che poi magari adesso sta scrivendo un libro, magari io ho venduto 1000 copie, quell'altro che ne venderà 1 milione, ovviamente, perché giustamente no, perché, però così è, e qualcuno sogna di ragazzini diventare Cassano, ma non tutti, anzi tanti sanno cos'è importante, cosa davvero conta nella vita, quindi non sono dei sogni, non hanno dei sogni strani. E così come le ragazzine, che magari sì, qualcuna sogna di fare la velina, ma molte, moltissime, la grande maggioranza sono brave persone, gente che pensa di fare nella vita qualcosa di importante per gli altri. Che poi io dico sempre, anche voi se avete figli, che se uno ha capacità e ha voglia di studiare, bene. Se uno non ha voglia di studiare, ci sono delle bravissime persone che fanno lavori che sono utilissimi. C'è il falegname che ha fatto sta carega qua, se non ci fosse stato lui noi saremmo in piedi. Cioè, non è che nella vita tutti deve fare il medico, sì, quando viene un medico ogni 1000 abitanti più o meno, siamo a massa, sperando di ammalarsi un po' meno, che non sia uno anche ogni 2000. Cioè, che conta è la persona poi alla fine di come si pone. E quindi i sogni che loro hanno, i loro desideri, sono molto positivi. E poi, secondo me, dai oggi, dai domani, quei desideri, quei sogni che sono realizzabili, che non sono proprio così lontani dalla realtà, si verificano. Un po' per esperienza li vedo, cioè se si insiste, non è... chiaro, se uno sogna, non so, che lei... alto 1,20 m e pesa 1 quintale e mezzo e pensa di fare giocatore di basket, chiaro che la sbaglia tutto nella vita, nel senso che gli adopera come bala eventualmente, ma però chi, ripeto, non sono tanti quei ragazzi che sono così fuori come la gente pensa, di solito hanno le idee abbastanza chiare, anche se poraci devono per forza decidere la scuola che faranno nel futuro quando hanno 12 anni e mezzo, perché la decidono entro il primo quadrimestre praticamente della terza media, ma lì un altro discorso. Poi l'ultimo che vi leggo, perché qualcuno mi ha già fatto segno del tagliare, comincia, sono a pagina 67, vediamo perché, ed è il numero 9, che ha a che fare con la verità. Tutti gli ismi, i fascismi, i nazismi, tutte le robe che finiscono in ismo, tutte le idee che vogliono diventare certezze sbagliano, perché la certezza, insomma, se tutti cercano la verità e poi danno tante risposte differenti sulla verità, significa che la verità con la V maiuscola non la possiede nessuno. La verità ha tante sfaccettature. O forse, proprio perché tutti pensano di possederla, la verità è un qualche cosa che un po' tutti hanno. Cioè, ciascuno possiede una parte piccola della verità, senza possederla però in modo definitivo. unico ed esclusivo. C'è sempre, ognuno può dire la sua parte, la sua cosa di verità. Per questo gli ismi sbagliano quando diventano degli assoluti, quando vogliono imporre le loro idee. Ecco, questi ragazzi è una cosa che sentono, cioè, loro parlano, dicono tante cose, ognuno la pensa in modo diverso dall'altro. Infatti quando vedi i politici, quando c'è qualcuno che litiga anche in televisione, secondo me, se qualche volta fate un consiglio comunale, magari invitando i ragazzini qui delle medie o qui delle elementari, eccetera, vedrete che bravi, che loro sì, dicono la loro, ma anche senza essere preparati, ti dice che lì l'area verde, che là il parco giochi, che qua quelle cose là, e loro non vanno in cerca di sinistra, destra, giallo, verde, blu, rosso, quel che l'è. Loro sono molto concreti, poche cose, non litiga da quel punto di vista, pur pensandola magari in modo differente. Adesso c'è un ragazzo che parlando così mi diceva delle lezioni che hanno a scuola loro per i rappresentanti di classe, quelle robe lì, non litigano. Poi si mette d'accordo, la Margherita, la Francesca, questo, quella, se spartisce i voti, uno le pensa così, uno pensa colà, nessun problema. Quindi anche in questo senso imparare da loro alcune cose, anche alcune idee che ci possono dare, non è male. Bene, io direi di finire perché sennò vi sgionfo, è meglio che lascio la parola a chi...
Grazie mille anche per la simpatia con cui sono stati esposti gli argomenti, piacevolissimo da ascoltare. È arrivato il momento adesso del telefono azzurro. Ivo Marchese ci preparerà, anzi ci parlerà e ci spiegherà come agisce il telefono azzurro sia a Verona che in Italia, e successivamente invece la dottoressa Berger ci spiegherà com'è meglio che noi ci poniamo nei confronti dei ragazzi per istituire questa cosa che è l'ascolto. Grazie Ivo.
Salve, allora io sono Ivo Marchese, sono un volontario di Telefono Azzurro di Verona. Telefono Azzurro è nato nell'87 come linea telefonica di ascolto, e questo ha fatto. Ha ascoltato i bisogni, le ansie, i problemi, i capricci dei bambini, soprattutto ha ascoltato il loro bisogno di essere ascoltati. E da tutto questo ascolto è venuto fuori quello che è il telefono azzurro oggi. Sono due linee telefoniche istituzionali, l'19696, che è tuttora il numero al quale fanno riferimento i minori, gratuito, e il 199151515, che è il numero di telefono per gli adolescenti e per i genitori, gli insegnanti, gli educatori, tutti coloro che hanno bisogno di un consiglio, che hanno anche loro bisogno di essere ascoltati per risolvere eventuali problemi con i ragazzi. Se noi riusciamo ad aiutare un adulto che ha un problema con un bambino, indirettamente siamo riusciti ad arrivare a quel bambino. Oltre a questi due numeri, Telefono Azzurro gestisce il numero 114, che è il numero di telefono del pronto emergenza infanzia, ed è utilizzato nei casi di emergenza nei quali è coinvolto un bambino. E inoltre la gestione anche del numero 116.000, che è un numero che ha un carattere europeo e riguarda la ricerca dei bambini, degli adolescenti scomparsi. Dalla raccolta di tutti questi 23 anni di chiamate, dall'analisi, dall'osservazione, dalla ricerca di trovare delle risposte ai problemi dei ragazzi, il settore educazione di Telefono Azzurro ha progettato vari interventi che oggi facciamo nelle scuole. E qua questo è il mio compito. Abbiamo dei progetti che proponiamo alle scuole della provincia di Verona, in questo caso, per affrontare, sensibilizzare, informare sui problemi dei ragazzi, il bullismo prima di tutti, la sicurezza e un uso consapevole di internet, per i più piccoli la consapevolezza dei loro diritti, E poi l'utilizzo dei due numeri di cui vi ho parlato prima, il 114 e il 116.000. Questo viene svolto attraverso l'informazione da prima con gli insegnanti o con i dirigenti scolastici e dopo attraverso il progetto, il laboratorio fatto in classe con i ragazzi. Bene, penso di aver detto tutto quello che dovevo dire e lascio volentieri la parola alla professoressa. Alla dottoressa.
Intanto mi presento, io mi chiamo Elisabeth Berger, sono assistente sociale, come sentirete dalla mia voce sono dell'Alto Adige, della provincia di Bolzano. Lavoro da 8 anni a Merano come assistente sociale, sempre nell'ambito minori e famiglie, e attualmente sto facendo un master a Modena sull'abuso e sulla pedofilia, e nell'ambito di questo master sto facendo attualmente lo stage presso Telefono e Tetto Azzurro a Treviso, e mi hanno chiesto di parlare a voi oggi dell'ascolto del minore. Allora, come prima cosa ho riportato un pensiero che mi è piaciuto rispetto all'ascolto. È un pensiero di Plutarco che dice: «E la natura, si dice, ha dato a ciascuno di noi 2 orecchie, ma una sola lingua, perché siamo tenuti ad ascoltare più che a parlare». Spesso penso che non sia così, soprattutto da parte di noi adulti. L'ascolto è uno dei diritti fondamentali che dobbiamo garantire a ogni bambino. Ogni bambino nell'arco della sua vita ha un sacco di bisogni, di esigenze che da parte di noi adulti è necessario prima di tutto conoscere, poi capire, comprendere e ascoltarle. L'ascolto dei minori è un diritto che non c'è in Italia e in generale nel mondo da tanti anni, perché la prima convenzione internazionale che ha riconosciuto ai bambini dei specifici diritti è la Convenzione ONU, che è stata fatta nel 1989 e ratificata in Italia nel 91. Questa convenzione è la prima convenzione che riconosce il bambino come soggetto di diritti. Prima di quella convenzione il bambino era oggetto di diritti e in effetti erano sempre i suoi genitori che esercitavano per lui i diritti. La famosa patria potestà, cioè il capo famiglia esercitava il potere, in tutti i sensi il potere sul bambino, che riguardava sia la sua rappresentanza verso il mondo esterno, ma anche in famiglia decideva tutto il papà. C'era già un primo cambiamento nel 1975 col cambiamento del diritto della famiglia, che questo diritto della potestà, patria potestà, è stata riconosciuta a entrambi i genitori. Però comunque al bambino come soggetto non sono ancora stati riconosciuti dei diritti. La Convenzione ONU prevede l'ascolto come uno dei diritti fondamentali del bambino e dice proprio che gli stati che riconoscono questa convenzione, che in tutto il mondo tutti gli stati hanno convertito in legge questa convenzione, tranne 2, che sono paradossalmente gli Stati Uniti stessi e la Somalia, perciò questi diritti valgono per tutto il mondo tranne per questi 2 stati. Gli stati garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. Le opinioni del fanciullo debbono essere debitamente prese in considerazione, tenendo conto della sua età, ovviamente, e del suo grado di maturità. Questo vale soprattutto in 2 ambiti. Il bambino con questa convenzione ha il diritto di essere ascoltato anche in ambito giuridico. Esempi sono, per esempio, nelle situazioni di separazione, il bambino a partire dall'età di 12 anni deve essere sentito dal giudice. Questo non significa che il giudice deve decidere quello che dice il bambino, perché ovviamente ci sono anche sempre altre valutazioni da fare, però dall'età di 12 anni il bambino deve essere sentito. Altro esempio è per esempio quando il minore è coinvolto in processi penali dove lui è vittima, tipo le situazioni di abuso sessuale, di maltrattamenti in famiglia. Anche lì è previsto un preciso iter giudiziario che prevede per il minore, per il bambino, una modalità di ascolto particolare. C'è il diritto all'incidente probatorio, cioè il bambino ha il diritto di essere sentito in un ambito protetto e non nell'aula di giudizio. Però il diritto ad essere ascoltato, fondamentale per il bambino, è sicuramente il diritto di essere ascoltato dai suoi genitori, in famiglia, a scuola e nella società in generale. Che cosa comporta l'ascolto dei minori? La cosa importante sicuramente non è che il bambino sia capace di dire tutto quello di cui ha bisogno, ma le competenze principali riguardano ovviamente gli adulti, no? E sono le competenze relazionali che gli adulti che si occupano di bambini devono avere, e sono prima di tutto l'assertività, che è la capacità di riconoscere prima di tutto le proprie emozioni e i propri bisogni e poterli comunicare agli altri. E il secondo aspetto fondamentale è l'ascolto attivo, che è già stato nominato diverse volte oggi, che significa ascoltare efficacemente, mettersi nei panni degli altri e cercare di capire il punto di vista dell'altro. Noi adulti facciamo spesso molta fatica a fare questo, e ascoltare attivamente e in modo empatico un bambino. Perché facciamo fatica? Facciamo fatica perché spesso non ci poniamo dal punto di vista dei piccoli, e secondo me ci può aiutare anche se proviamo in certe situazioni a ricordarci di come eravamo noi da bambini, e di ricordarci proprio che cosa ci dava fastidio da parte degli adulti, perché spesso proprio noi adulti con i bambini ripetiamo le stesse cose che proprio ci davano fastidio dalla mamma o dal papà, però proponiamo esattamente le stesse strategie che pensavamo che non vogliamo mai fare da grandi. Se noi però proviamo a pensare di chi mi fidavo di più da bambino, che cosa mi piaceva degli adulti, forse riesco a proporre anche di più ai miei bambini questi atteggiamenti che mi piacevano. Molto spesso però non ci ricordiamo neanche di come eravamo noi da bambini, e non ci ricordiamo più quali erano le strategie più efficaci usate anche dai nostri adulti di riferimento. Questo invece potrebbe aiutarci. Le cose fondamentali dell'ascolto dei bambini è sicuramente il primo punto, quello che ha detto già il professor non mi ricordo il nome ovviamente, Scarpi. Scuso, però i nomi non sono il mio forte, è di ascoltare effettivamente quello che ci sta dicendo il bambino. Come ha detto lei, il giorno dopo gran parte dei genitori non si ricorda più del voto che hanno preso i bambini. Molto spesso ascoltiamo solo superficialmente quello che ci stanno dicendo i bambini. La seconda componente che spesso ai tempi di oggi manca è la disponibilità di tempo, che magari in passato eravamo più facilitati, perché i tempi non erano così frenetici, non tutti e due i genitori dovevano correre al lavoro come è oggi, e sicuramente la famiglia aveva più spazi in comune e più spazi di incontro, per esempio il pranzo, la cena, la colazione si passava sempre insieme e se non c'è il tempo ovviamente non c'è neanche la possibilità di ascoltare quello che ci stanno dicendo i nostri bambini. Terzo punto è che noi adulti dobbiamo essere consapevoli che gli stati d'animo dei nostri bambini, anche nostri, sono transitori. Significa, spesso, per esempio, vediamo quando un bambino torna da scuola, ha preso un brutto voto o è stato preso in giro dai suoi compagni, magari non viene a casa e ci dice guarda, oggi è successo questo, questo, questo. Perché i bambini spesso fanno fatica a dire quello che è successo. Però magari capiamo che il bambino è triste, capiamo dai suoi atteggiamenti che è successo qualcosa, e questo è uno dei punti fondamentali in cui dobbiamo diventare sempre più competenti, cioè nell'osservare quello che i bambini ci stanno dicendo tramite la comunicazione non verbale, l'espressione del volto, la postura del corpo, tutta una serie di comportamenti. Spesso ho l'impressione che oggi facciamo anche fatica a non solo a riconoscere lo stato d'animo dei nostri bambini, ma anche ad accoglierlo e a sopportare che magari il bambino in questo momento è triste. Per noi adulti è molto faticoso questo, e molto spesso per noi è più facile dire ma dai, non è successo niente, minimizzando magari in questo momento il problema, perché per noi è più facile così. Per il bambino però questo penso non sia tanto utile, perché sono fasi della vita, come ha detto anche il professore, che il bambino deve fare anche l'esperienza di fare fatica, di essere triste, di sperimentare delle emozioni anche non spiacevoli, e noi adulti abbiamo il compito di accompagnarlo in questo suo iter. Il quarto punto sicuramente è la volontà di essere utile al nostro bambino. Dobbiamo essere disponibili ad ascoltarlo. Sicuramente ascoltare il bambino, come ho già detto, significa non solo sentire il contenuto di quello che ci sta dicendo il bambino, perché molto spesso i nostri bambini non dicono. Dicono tramite i silenzi e dicono magari tramite il loro comportamento. Perciò noi adulti dobbiamo attrezzarci sempre di più a interpretare, a capire i gesti, l'espressione del volto, il tono della voce, il corpo del bambino. È fondamentale perciò fare molta attenzione ai linguaggi non verbali. Prima di tutto, dai linguaggi non verbali capiamo già prima che è stato detto qualcosa di che problema si potrebbe trattare. Se un bambino viene a casa triste, non c'è bisogno che ci dice che è successo qualcosa, lo capiamo già prima, no? E questo ci aiuta anche a mettere avanti i nostri passi, perché conoscendo il nostro bambino, che è difficile fare generalizzazioni, perché è sempre quel bambino in quel contesto inserito in questa famiglia che è particolare. Però conoscendo il nostro bambino che torna da scuola triste, per esempio, sappiamo che fargli un interrogatorio su quello che è successo non è utile in questo momento. Forse è meglio non dire niente, o dire guarda, vedo che ti è successo qualcosa oggi, se vuoi ci sono, parlami, piuttosto che chiedergli che cosa è successo. Sì, sulla comunicazione non verbale abbiamo già detto che è importante dare molta attenzione. Sicuramente ascoltare attivamente i bambini significa diventare sempre più competenti nella comunicazione. La comunicazione non è solo il contenuto di quello che stiamo dicendo e quello che ci sta dicendo il bambino, perché abbiamo detto molto spesso il bambino non parla, ma è soprattutto la relazione che c'è tra noi. Per questo io penso anche e dico anche sempre ai genitori che seguo, è fondamentale l'atteggiamento che hanno loro verso i loro bambini, perché loro sono le persone più significative per i bambini, no? Quello che posso dire io da estraneo a un bambino ha un certo valore per il bambino. Se un genitore dice la stessa cosa al bambino, ovviamente ha un altro significato, perché ovviamente c'è una relazione più significativa. Ci sono, ovviamente, come ho già detto prima, delle barriere che non aiutano l'ascolto attivo e che non aiutano la comunicazione efficace tra genitori e figli, che magari possono essere anche utilizzati o essere anche utili in altri contesti, però nella relazione genitori-figli si diventa unica e modalità di comunicazione non è sicuramente utile. Una di quelle, ho già detto, tipo l'interrogare. Ovviamente in un contesto giudiziario, tipo tra giudici, giudice e indagato, oppure i carabinieri, è una strategia molto utile per raccogliere informazioni, per capire che cosa sta succedendo. Se questa modalità la utilizziamo con i nostri figli come unica strategia, capiamo tutti che non è utile. Altra cosa, dare ordini o comandare, no? Se un bambino ci parla di un suo problema, sicuramente non è utile dire devi fare così, devi fare questo, devi fare quell'altro, che penso io che in questa situazione sia la cosa giusta, perché se proviamo a ricordarci a come eravamo noi da bambini o da adolescenti, sappiamo benissimo che ci dava tantissimo fastidio se la nostra mamma o il nostro papà ci diceva sempre come sarebbe meglio fare e noi in questo momento non ce lo sentivamo nostro. Oppure fare moralismo, tipo una volta era tutto meglio, una volta ai nostri tempi era tutto così, era tutto meglio. Io dico sempre anche, non è vero che era tutto meglio, era diverso, perché per i bambini non è affatto vero che era tutto meglio, perché prima i bambini venivano picchiati abitualmente in famiglia e non possiamo dire che era tutto meglio, era diverso, erano diversi tempi, però non si può generalizzare. E poi ovviamente penso che questa strategia, lo sapete tutti, con i giovani non è utile, perché se ci ricordiamo abbiamo pensato anche noi, ma che cosa sta dicendo questo che non capisce che cosa succede a noi, no? E questo non è affatto ascolto attivo. Altra cosa, minimizzare o ridicolizzare, no guarda questi non sono problemi, ovviamente per il bambino il suo problema, quanto piccolo possa sembrare anche a noi, per lui è la cosa più importante in questo momento, come succede tra l'altro anche a noi, se noi abbiamo un problema, oppure non riusciamo a pagare l'affitto in questo momento, per noi in questo momento è il problema più grande del mondo, anche se rispetto alla società più grande può essere un problema molto piccolo. Per il bambino che viene preso in giro dai suoi compagni a scuola, questo in questo momento è il problema più grande in assoluto. E minimizzare questo problema non aiuta il bambino ad andare avanti. Dare soluzioni o consigli, giudicare anche ovviamente non è utile. Per me la cosa più importante nell'ascolto del bambino è sicuramente prendere sul serio quello che ci sta dicendo il bambino. In questo senso volevo fare anche una riflessione sul termine minori, che i bambini vengono considerati o chiamati, soprattutto dalla legge, anche sempre minori. Fino a 18 anni sono i minori di età, e questo termine a me non piace tanto, perché minore significa sempre qualcosa di incompleto, di non di inferiore, e questo non è proprio adeguato per il bambino, perché il bambino è piccolo, però non è minore, è un personaggio completo, soggetto di diritti. E secondo me facciamo spesso l'errore di pensare ancora al bambino come una figura non completa nella sua formazione, nella sua educazione, e lo trattiamo di conseguenza. Volevo magari raccontarvi un episodio che mi è capitato poco tempo fa al lavoro, anche abbastanza tragico, che mi ha colpito moltissimo, che è la storia di una bambina di 3 anni e mezzo, Carmen, che sto seguendo insieme ai suoi genitori, che questa primavera è successo che i genitori, che hanno provengono tutti e due da famiglie molto complesse, molto difficili, la mamma tossicodipendente e il papà con dei precedenti penali molto forti. Sono stati scoperti entrambi a spacciare droga, e sono stati presi e messi in carcere. Perciò io all'improvviso mi sono trovata a dover andare a prendere questa bambina di 3 anni e mezza all'asilo e di spiegarle che i genitori questo giorno non tornano più a casa e che deve andare ad abitare da una zia. Questa bambina è una bambina molto intelligente, come tutti i bambini, e io sinceramente ci ho pensato tutto il giorno su come potrei spiegare a questa bambina che cosa è successo, perché ovviamente ho detto qualcosa le devo dire, però che cosa? Allora abbiamo riflettuto anche con i familiari della bambina sul fatto di che cosa dire. E i nonni di questa bambina hanno detto: no, che problema c'è? Diciamo a questa bambina che i genitori sono andati al lavoro e torneranno prima o poi. Ok, io ho detto: per me questa bambina non è scema, non dobbiamo trattarla da scema, perciò diamole una spiegazione plausibile, anche se è piccola, perché io penso che tocca a noi adulti trovare le parole giuste per come spiegare le cose ai bambini. Si può spiegare tutto, però nel modo giusto. Allora non ero sicura che i familiari si tenessero agli accordi presi con me, perciò ho detto: no, la vado a prendere io dall'asilo e le spiego io. E le ho detto, e Carmen ovviamente ha già capito che è successo qualcosa, perché non è venuta la sua mamma a prenderla, e le ho detto: Carmen, ma tu sai che cosa ti succede quando fai delle cose che non dovresti fare? I tuoi genitori che cosa ti fanno? Lei ha detto: sì, mi danno un castigo. Ha detto: sì, va bene. Adesso i tuoi genitori hanno fatto una cosa che non va bene, e il giudice ha deciso che devono ricevere un castigo. Che castigo ti danno i tuoi genitori quando fai qualcosa? Ha detto: o non posso guardare la TV, oppure devo andare in stanza. Ha detto: sì, proprio questo è successo ai tuoi genitori, che il giudice ha deciso che i tuoi genitori devono andare in un posto dove devono pensare a quello che hanno fatto, e quando il giudice decide che hanno pensato abbastanza, come succede anche a te, che quando la mamma pensa che tu hai sei stata abbastanza in stanza, tornano. Noi purtroppo non sappiamo quanto tempo passerà, perché un bambino di 3 anni e mezzo non ha la concezione del tempo che abbiamo noi, perciò anche dire 3 settimane o 2 giorni è difficile per un bambino così capire. E devono stare lì, ti vogliono comunque bene, però intanto devono stare lì. Lei mi pare che abbia capito, ha detto: va bene, poi mi dici quando tornano. Ha detto: sì. Però la storia ovviamente è andata avanti, e la bambina è stata dai nonni, e questi nonni non erano d'accordo con quello che io avevo raccontato alla bambina, Perciò ogni giorno le hanno detto: guarda, la mamma e il papà tornano fra poco dal lavoro, sono solo andati al lavoro, perché i nonni ovviamente avevano anche paura che questa bambina all'asilo potesse raccontare che i loro genitori sono da qualche parte a pensare. C'è tutta anche la versione della visibilità esterna. E una cosa che mi ha colpito moltissimo di questa bambina e che mi ha fatto riflettere proprio sul fatto che noi spesso facciamo l'errore di pensare che i bambini non capiscono e in questo senso non li osserviamo e non ascoltiamo bene, era quando la bambina a un certo punto ha detto ai loro nonni: ma guardate, smettetela, nessuno ci crede che i miei genitori sono andati a lavorare, perché nessuno può lavorare così tanto. Perciò erano via da 3 settimane, ha detto: nessuno può lavorare così tanto, tutti vanno la mattina e tornano la sera. Perciò 3 anni e mezzo questo. Perciò ascoltiamo i nostri bambini e non trattiamoli come minori. Smetterei di...
Gli interventi da questa parte del tavolo sarebbero anche finiti, ma sarebbe carino se ci fossero degli interventi tra le file delle sedie. Se qualcuno vuole porre delle domande, se qualcuno vuole dire qualcosa riguardo quello che sta succedendo stasera, faccia segno che arriviamo con un microfono. Siamo stati proprio così bravi ed esaustivi da non aver suscitato in voi nessuna domanda? Ci sentiamo troppo bravi così? Nessuno, nessuno?
Ho sentito una domanda.
L'hai sentita una domanda? Dov'era?
Ho chiesto come si fa a entrare in contatto con telefono azzurro.
Certo che puoi, dal microfono però.
Allora rispondo volentieri alla domanda. A Verona telefono azzurro ha una sede in via Pigafetta, nella casetta Maritati. Da lì gestiamo il lavoro che si fa sul territorio, cioè quello, come vi avevo detto prima, il lavoro di progettazione all'interno delle scuole. Abbiamo già fatto negli anni scorsi, stiamo facendo anche quest'anno dei bei progetti all'interno di alcune scuole elementari e di alcune scuole medie per quello che riguarda i diritti, cioè da rendere consapevoli i bambini piccoli, gli elementari, del loro essere soggetti di diritti, quindi avere diritto a, e dei progetti di informazione, non di risoluzione dei problemi, ma di informazione, di prevenzione per quello che riguarda il bullismo alle scuole medie. La situazione è molto meglio di quella che potete immaginare o di quella che vi fanno vedere in TV. Si arrabbiano come ci arrabbiavamo noi, litigano per le ragazzine come litigavamo noi, litigano per i ragazzini come litigavamo noi. Le forme magari saranno diverse, però sono fondamentalmente come eravamo noi. Se qualche insegnante o qualche genitore vuole parlare con i propri insegnanti per discutere se c'è la possibilità di fare questi progetti all'interno della scuola, www.azzurro.it, oppure vi fermate un secondo e ne parlate con me, vi darò tutti i numeri di telefono e le informazioni che vi occorrono. Grazie, spero di aver risposto alla domanda.
Lì in fondo, ovviamente, sul tavolino vi ricordo che c'è materiale informativo, che c'è il libro del professor Scarpi e che forse ci sarà Mirko a darvi delle risposte.
Buonasera dottoressa. Io sono un giovane papà, insomma, come tanti altri, e ho un bambino di 5 anni e, come diceva il professore, spesso colgo nell'atteggiamento di mio figlio la sfida nel vedere quanto riesce a tirare la corda. È proprio una competizione perché poi dopo, quando ha visto fino a che punto può arrivare con me, si concentra sulla madre. E trovato chi dei due cede prima, sistematicamente poi va all'attacco di quello. Quindi io mi chiedevo, qual è l'atteggiamento migliore da avere quando cogliamo questo senso di sfida, ma non in un capriccio, cioè proprio si coglie che c'è un bisogno di un qualche cosa. Noi come ci dobbiamo porre?
Io penso che sia difficile dare delle risposte generali. Secondo me la cosa fondamentale è essere coerenti. Ognuno deve trovare col proprio figlio, e ogni genitore è lui che conosce meglio il suo bambino, una linea educativa di cui lui stesso è convinto, e portarla avanti coerentemente. Io, se posso dire la mia opinione personale, non sono molto amica dello stile portato avanti ai tempi di oggi, molto spesso molto che si permette tutto, no? Non mi viene permissivo, tipo che non ci sono regole, sono la migliore amica di mia figlia. Io penso che queste cose sono un po' pericolose, perché comunque essere genitore comporta sempre anche una responsabilità, e questo atteggiamento significa delegare completamente la propria responsabilità e lasciare tutto in mano ai bambini. Secondo me poi può diventare proprio una violenza anche contro i bambini, perché i bambini, finché sono a casa nel loro ambiente protetto, porteranno avanti le loro cose, però comunque i nostri bambini devono anche uscire fuori, e lì nella società si accorgeranno ben presto che non funziona così come funziona a casa, che tutto è permesso, e lì è una, secondo me, una vera e propria violenza che devono fare i conti proprio sulle loro spalle, sulla loro schiena, su quello che significa crescere senza regole, dove il mondo fuori invece è pieno di regole. Per me, per rispondere alla sua domanda, penso che sia molto difficile per tutti i genitori proprio sopportare proprio questa cosa, il fatto che i bambini cercano di metterci alla prova proprio, e lo provano ancora, non è che smettono a un certo punto. Perciò è la cosa più difficile, secondo me, è sopportare e portare avanti coerentemente la nostra linea. Poi non penso che ci sia un giusto o un sbagliato, ogni genitore deve trovare la sua strategia.
Grazie.
Hai qualcosa da chiedere?
Sei sicura?
Prego. Prego.
Niente, allora lei parla, no, che dice ognuno conosce i propri figli, giusto? E io sono mamma di due bambini adottati da un anno, e per quanto li conosco da un anno, insomma. E il dialogo non è sempre così facile, anzi, diciamo che non è quasi mai facile, soprattutto con il più grande, che ha 10 anni. Allora lei, quando ha fatto la scaletta, no, di tutto quello che non si dovrebbe fare, ho detto non c'è niente che io non faccio di quello che c'è scritto lì.
No, cioè, io volevo dire che non si dovrebbe fare come stile esclusivo,
appunto,
tutti
però...
noi facciamo queste cose, diamo ordini, e interroghiamo i nostri bambini, però se diventa uno stile educativo esclusivo ovviamente non funziona.
No, appunto, perché non sta funzionando molto il dialogo, ecco, a meno che non ci siano momenti proprio in cui lui è più tenero, più disposto, allora è lui stesso che racconta. Allora io in questi giorni mi chiedevo, no, io avrei tanta voglia di conoscere il suo passato, però non lo sappiamo, insomma. E così alcune volte mi chiedo, forse sarebbe bello farsi aiutare da qualcuno per farglielo tirar fuori, però... da una parte penso, forse sarebbe giusto, ma forse anche no, forse lui ne parlerà quando
è pronto.
Quando è pronto. Quindi
sì. Questa sicuramente è una situazione ancora più difficile, perché adottando dei bambini già abbastanza grandini, quando, sì, come ho capito, è arrivato quando aveva 9 anni, no?
9 anni, sì.
E sicuramente un bambino di 9 anni si porta dietro un bagaglio mica da poco, no? Mm-hmm. E molto spesso sicuramente arriva da paesi o sicuramente da famiglie molto complesse, con gravi difficoltà, perché sennò, certo, non sarebbe un bambino che è andato
in adozione,
no? Perciò, secondo me, noi, adesso questa è una valutazione professionale, che nelle adozioni, secondo me, la cosa difficile dei genitori adottivi è anche accogliere il bambino nella loro famiglia, accettarlo così com'è e non pensare di aggiustarlo, o che deve esserci grato di essere qua, perché adesso è tutto meglio. No, dobbiamo accettare anche che lui venga, il bambino venga con un suo bagaglio, accettare le esperienze che lui ha fatto, che noi non conosciamo, che sicuramente non saranno piacevoli, e non di cercare ad ogni costo di cambiare queste cose. Accoglierlo, dire: guarda, ci sono, se vuoi dirmi una cosa ci sono, ti voglio bene comunque, anche se ti mostri ostile, aggressivo, in tutti questi modi, ti voglio bene comunque, e guarda, ci sono anche altre modalità per dirmi che sei arrabbiato, per non devi dare i calci, non so, adesso non devi rovinare le robe, ci sono anche altre modalità, guarda, puoi farmi un segno se ti faccio arrabbiare, o se c'è qualcosa che ti preoccupa puoi anche dire: guarda mamma, mi ascolti e io ci sono. Accoglierlo e non cercare di aggiustare, secondo me.
Cioè, allora non è che il passato vada aggiustato, cioè lui comunque è inserendosi in un ambiente
nuovo
mm-hmm. che può, lei prima parlava, no, di felicità, sì. Mm-hmm. Io continuo a dirgli: lui, guarda che anche tu puoi essere felice, no? Mm-hmm. Certo. Però vedo che lui, insomma, mi guarda, non ci crede.
Sì.
Io lo vedo, secondo... che lui, mm-hmm. a me sembra che lui non ci creda.
Però
io sì. Mm-hmm. Non lo so questo.
Io penso anche un bambino che ha 10 anni, 9 anni li ha vissuti in un certo modo, adesso un anno vive in un altro modo, deve forse anche prendere fiducia, e non va così velocemente, perché 9 anni rispetto a un anno sono tanti. E lui si porta dietro, come tutti noi ci portiamo dietro la nostra storia, che non potremo mai cancellare, possiamo elaborarla, però con i tempi e con i modi nostri. E un bambino ha degli altri tempi e altri modi per elaborarli, e secondo me ci vuole il tempo. Accoglierlo, avere un clima accogliente e dirgli: guarda, ti vogliamo bene comunque, capiamo che ci sono successe delle cose spiacevoli per te, però cerchiamo di portare avanti un'altra vita adesso.
Sì, questo discorso qua lo si fa, però non anche
non
tanto spesso,
velocemente.
Sì, ma non anche tanto spesso, perché comunque è un sempre riportarlo a un qualcosa che,
certo.
Allora noi, vabbè, l'abbiamo fatti questi discorsi, però ad un certo punto abbiamo detto: basta, adesso,
certo,
cioè, viviamo il presente e
ovvio.
Ok, grazie.
Io farei un applauso a questa signora per la sua sensibilità e per il suo impegno. Sì, infatti da sindaco ho intenzione di fare una passeggiatina io. Prego, signor sindaco.
Noi che hanno fatto un'esperienza per una scuola di genitori, perché è difficile fare genitori, prima ho sentito un intervento che è difficile perché siamo assediati, quando sono piccoli è perché ci prendono così per l'amore, per la gioia, quando sono grandi, che sono adolescenti, ci sbattono la porta in faccia, quindi non sappiamo mai cosa fare. Allora ho fatto una scuola, un corso, educare i genitori ad educarci, per educare noi i nostri figli. Però ho trovato un'incomprensione con quello che diciamo qua stasera, i diritti dei figli. Non è che dopo a dare troppi diritti ai nostri ragazzi, adesso è troppo attenti i nostri ragazzi, dopo non siamo più in grado di dire dei no. qui no, che una volta direi scopaccioni, insomma scopelotti, che mi noccia pape sede uno, e ti insegna a diventare adulto e crescere, insomma. Ecco, vedo questa, non riesco a capirmi se sta forse a massa duro con la seconda, perché mi ricordo fiori, uno che non posso dire niente, ma la seconda domenica la sta in casa, per esempio, quindi ce la so in casa, perché insomma non è mai venuto a casa un'ora in consona per una che secondo me legasse dei anni, insomma. Ecco, non c'è questa incomprensione tra essere troppo buoni, se così si può dire, e riuscire a dire dei no, insomma. Ecco, la vita dura del genitore è questa, in senso.
Certo. No, io sono d'accordo e penso che, e questo vale, secondo me, sia per i bambini che per gli adulti, avere dei diritti e usufruire pienamente dei nostri diritti significa accettare anche l'altra facciata della medaglia, che sono i doveri, no? Avere dei diritti significa anche soddisfare i doveri e prendersi le responsabilità di quello che si fa. Questo bisogna insegnare sicuramente anche ai ragazzi, che non si può solo dire sempre no, abbiamo questo diritto, ma anche abbiamo il dovere di fare quello che ci viene chiesto. Questo vale sia per gli adulti che per i bambini. E secondo me è vero quello che si dice oggi, quasi si ha paura di intervenire sia come genitori e soprattutto penso anche a scuola, per la paura di sbagliare o di andare oltre e evadere qualche diritto dei bambini, e questo sicuramente non...
Voglio sentire anche il professor Scarpi cosa ne pensa, anche come insegnante educatore. Dico sempre che i primi educatori sono i genitori, però anche gli insegnanti fanno la loro parte.
Sì, beh, anch'io ho un figlio di 15 anni e come giustamente diceva, se per lei era complicato dire mio cognome, figurarsi mio e suo, cioè neppure ci provo.
No, dottoressa.
No, non ci provo. No, e si distingue sempre, no, tra quello che lei è. Un conto è l'autorità, l'autoritarismo, l'ismo di prima per il gusto di farlo, che è sbagliato, come il permissivismo, anche quello con l'ismo finale, e invece quella che è l'autorevolezza, che è un po' diversa, cioè nel senso che uno conta, perché anch'io sia a scuola sia in casa, sì, che ha dialogo eccetera, ma a un certo punto io sono quello che in qualche maniera... Vuoi perché sono genitore da una parte, ho delle responsabilità, vuoi perché a scuola con dell'altra, e dico la mia, dico adesso. E vedo che tante volte, adesso qualcuno diceva prima cosa fare quando ti porta al limite. E io ho una classe che è terribile, cioè veramente. E qualche volta entro e dico sono, no, de qua, della cattedra. Dico, ma provate a immedesimarvi, ma glielo dico così con tutta la buona volontà, provate a immedesimarvi, dico, in me, non fa mia de peccà. E lui mi guarda e dice, in effetti, e allora dico, cioè, adesso mi fa mia de peccà. E dice, sinceramente, come la storia di venire a casa, non so, tardi, del ragazzino, non so, 16 anni, eccetera. Dico, ma tu prova a pensare, se fossi al mio posto. E dice, in effetti, cioè non sono proprio così, proprio, cioè, meno male capisco. Chiaro che il limite, c'è il limite quando dici no, piano. A maggior ragione se una persona è buona. Se una persona è buona, che dà delle regole, dice a un certo punto, basta. E credo che non... Sì, chiaro, qualche punizione serve. E dopo un consiglio che do sempre io è le punizioni. Si parlava prima della punizione, no, che dicevi... spesso e volentieri non siamo tentati a dire non te vai più fuori da casa, ti ritiro tutto, cioè, che poi siccome sappiamo che non possiamo metterle in atto, e loro lo sanno, perché dice tanto te copo, lo sanno che non è vero, no? Allora non te dire te copo, che lo sanno che non è vero, meglio dire che tu adesso mi dai il cellulare, non so, per 10 giorni, oppure mi dai, cioè quelle punizioni che sanno che si possono mettere in pratica. Allora quelle che dà fastidio, perché sanno che lo fai. Allora se uno sa che dice sto qua le fa da boh, cercano di te copo, dice, vabbè, praticamente. Invece se tu dici e poi le fai e le rispetti, allora sì, allora sei coerente, giusto, e hai quell'autorevolezza di dire no, allora sto qua le fa davvero. E dopo capire che se qualche sbaglio lo fanno, non può cadere, adesso parlo del mio figlio, dice ho perso il libro d'inglese, dico bene, dice mi fai le fotocopie, bene, dico te, hai perso il libro d'inglese, te beh, te fai le fotocopie, te te arrangi, te svegli la volta prossima, cioè non che ricada su di me, che mi dopo la fine l'ha trovato, non so, adesso per fortuna, e comunque, però chiaro che ci sono quelle cosine, poche magari, ma porle in atto per dimostrare che in qualche maniera le regole le abbiamo, insomma. Giustamente come diceva la dottoressa, un minimo di regole, un minimo, un giusto di regole, perché non permissivismo, va bene tutto, non è così nella vita.
Le porto il microfono. Lo sentite tutti?
Stavo pensando, per la bambina lì, secondo me ha ricevuto un doppio trauma. Non è meglio che l'assistente sociale vada in punta di piedi nella famiglia?
Come?
Nel senso, cioè, è troppo invadente le cose per rispettare le regole dei nonni, della famiglia circostante, che non riguarda una persona estranea, pur essendo.
No, sicuramente questa era una situazione particolare dove io conoscevo molto bene la bambina, che certo la seguivo dalla nascita, proprio dalla situazione della nascita. No, 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 ma giusta la ovviamente, non, se no non lo facciamo. La conoscevo dalla nascita proprio molto bene e lei mi conosceva.
Certo, aspetti che arrivo, che sentiamo meglio tutti.
Io sono mamma di 3 figli maschi, dico tanto per capire, e insegno alla scuola media di Zevio, quindi vivo un po' la situazione di mamma e anche di insegnante. Certe volte mi dico che magari le siepi fossero solo 3.000 da saltare e qualche volta mi sembrano 6.000, mi sembrano ostacoli enormi. Allora dico, nella complessità della scuola, delle famiglie di adesso, lo sconforto esiste qualche volta, che non abbiamo mai parlato, mi pare, abbiamo parlato molto in positivo questa sera. Lo sconforto fa parte di tutto, cioè c'è, è facile che ci siano, che in tanti vediamo le 6.000 siepi, o è una fragilità mia, dico personale, di mamma e di insegnante, che accoppia le due cose? Mi sono spiegata?
Sì, sì. Cioè, più che sconforto, ce l'ho appena detto, no, lo dico, mi è poco chiaro e tondo, dico non vi fa mia de pecà, cioè, nel senso, non vi faccio pena, e loro lo riconoscono anche sto fatto qua. E più che parlare di sconforto, parlerei di stress, di chiaro che è un po' una situazione anche scolastica, adesso soprattutto più che non in famiglia, però più che scoraggiarsi, a me piace affrontare l'idea, cioè anche quando in classe, ma un consiglio anche un po', proprio là dove ci sono le difficoltà, chiaro che ci sono, cioè delle classi sfasciate, ci sono, è inutile dirlo, gente che, però proprio lì mi piace misurarmi, nel senso che è bello, io dico sempre, è lì che ci guadagniamo lo stipendio, visto che sei una collega, cioè guadagnarsi lo stipendio con quei bravi è abbastanza anche facile, no? Ma io l'esempio che faccio sempre nei consigli di classe quando ci siamo, se abbiamo un ragazzino che vale 1 e noi riusciamo a tirar fuori 2, siamo stati veramente fantastici. Tante volte abbiamo dei ragazzini, io che sono in periferia, che sono delle situazioni veramente terribili, io dico questi qua è già troppo che vengano a scuola, che non facciano berna, che in qualche maniera capiscano che non bisogna bruciare i cassonetti, che se no, che non bisogna, Cioè, ma davvero sono delle situazioni. Allora, se noi impariamo almeno ad educarli, ecco, su quei, a quei livelli lì, chiaro che noi dobbiamo scoraggiarci se più di tanto, insomma, non si fa. Però quel poco che riusciamo ad ottenere, e secondo me veramente, non perché fa parte della categoria insegnanti, ma è da dare una medaglia d'oro a gente che va dentro in certe classi un po' particolari. E, però quel poco riusciamo ad ottenerlo. Io credo che sicuramente anche la tua esperienza, tante volte addirittura è più difficile avere a che fare con le famiglie che non con i ragazzini. Tante volte giochiamo direttamente noi con loro, perché magari le famiglie dicono vabbè, sono abbandonate, cioè cosa vuoi fare? Io ricordo per esempio per esperienza una ragazzina che era strana, sono stato informato che i servizi sociali c'era qualcosa che non funzionava anche di grave, e abbiamo chiamato la famiglia, non si presentava. A un certo punto è arrivato il papà, con tutto il rispetto per quelli che ha i tatuaggi, le arriva con recini, tatuaggi, borchie, e con la preside, mi guardavo e mi ho detto, capito, cioè non vale la pena neanche provare ad intervenire sulla famiglia, meno intervenire sulla ragazzina, che forse c'è meglio con quella, insomma. Ma più che scoraggiarsi, veramente avere quella fiducia, cioè quella speranza che bene o male qualcosina riusciamo a fare. Anche perché un po' di formazione la si fa, insomma, non pretendere tantissimo, perché chiaramente cioè, pretendere che uno zino diventi un puro sangue, no. Però con quel che è, insomma, farli salvare è salvabile, la scuola ce la può fare. Secondo me, cioè non scoraggiarsi, perché poi alla fine ci ascoltano. Io ricordo una volta che avevo detto una frase che mi piaceva anche, e poi mi ero arrabbiato, perché tra adulti ci arrabbiamo con i politici lì che abbiamo noi, cioè, e ricordo che dico, tanto con quello lì non si può parlare, non vale la pena, eccetera, e uno dei miei ragazzi, che dopo ormai aveva 25 anni, mi dice, ti ricordo che tu avevi detto questo, quindi vuol dire, dico, guarda brutta bestia, cioè, mi hai ascoltato, non è vero che durante le lezioni ti sei distratto, cioè, ti ascoltano, e prima o dopo c'è qualcosa che rimane, quindi vale la pena dirle le cose.
Comunque volevo dire che a Zio ci sono dei bravi ragazzi, quando prima parlavo, sì, per carità, perché ci sono anche delle mie mamme, vedo qua, quindi quando parlo di sconforto non intendo perché non si riesce a tirare fuori un ragno dal buco, perché io ho dei ragazzi veramente bravi, e sono d'accordo quando dici sono più ragazzi bravi dei ragazzi, dico è la complessità che certe volte crea sconforto, non il singolo caso, perché penso che tutti i nostri alunni abbiano sicuramente qualcosa da dare. Ecco, non dico da un punto di vista scolastico, perché magari sangue dalle rape sappiamo che non si può tirare fuori, insegno matematica fra l'altro, ecco, quindi tutta un'altra, però sicuramente da un punto di vista umano è ancora un paese che ha delle grandissime ricchezze, proprio questo sì, ragazzetti che se guidati, che nel piccolo gruppo, non so personalmente, che sanno lavorare bene, che ti dicono questa cosa l'ho capita e vedi la luce negli occhi, ecco, il video è ancora così.
Comunque avere la fiducia nelle persone, perché un vecchio adagio recita che anche un vecchio orologio rotto due volte al giorno segna l'ora esatta, basta saperlo guardare al momento giusto. E quindi se un vecchio orologio rotto due volte al giorno, sapendolo guardare al momento giusto, segna l'ora esatta, anche il peggiore che potrebbe sembrare il peso di tutti, qualcosa può dare.
Posso aggiungere una sorta di battuta? Non si è sempre detto che uno è un poco di buono al massimo? Nessuno è da buttare via. E la Lorena vuole fare una domanda.
Una domanda. Vorrei chiedere un consiglio da tutti e tre voi su chi ha dei figli difficili a casa. Come devono comportarsi? Cosa ovviamente ad ampio spettro, non nello specifico, particolarmente esuberanti.
Le hai lasciate senza parole.
solo io credo che dopo la famiglia è il primo istruttore di un figlio, cioè uno che accompagna un figlio nella vita.
E adesso dipende da che tipo.
Scusi, e come ha detto lei giustamente, i professori sono sempre ascoltati se sono autorevoli. Mm. Sono punti di riferimento per i figli.
Sì, e parlo per l'esperienza più che altro, cioè per quel poco che posso anche, sapere anche a scuola. Abbiamo dei ragazzini veramente al limite e io ho visto che con loro, davvero, adesso a parte la serata che abbiamo fatto adesso, non per dire, se ci si ferma lì un attimo con loro proprio a parlare, che siano vivaci, che siano scatenati, loro ti parlano, ti raccontano. Adesso io sono stato, siamo andati quest'estate via con i campi scuola, delle cose lì, e c'era uno veramente, mi ha detto, vedi questo qua, subriaca, aveva 15-16 anni, lo portiamo a casa sfasciato, spesso volentieri nella sera, così. E un giorno ero lì tranquillo, seduto, lui mi è venuto vicino, siamo stati lì un'ora e mezza a chiacchierare del più, del meno, cioè nel senso che ascoltandoli, parlando con loro, più o meno poi ti dicono le cose. Davvero, secondo me, perdere un attimo del tempo, star lì e parlare anche delle loro cose è importante, anche con questi qua scatenati, perché quelli scatenati poi ti raccontano, ti dicono, e poi non è detto che non siano quelli, io lo dico sempre, quei miei alunni più scalcinati che ho avuto, trattati a calci nel sedere perché non sapevi più che cosa fare, poi sono quelli che se ti vedono a 100 metri attraversano la strada, ti vengono a salutare, ti vengono a dire qualcosa, perché poi si affezionano anche. Cioè stare fermi con loro un attimo, loro ti raccontano, anche se sono scatenati, se sembra che sia così. Di solito il peso, io dico sempre, è qui che magari alla fine dopo sono quelli che, adesso tra i quattro, uno di quelli che è andato via veramente era scatenato. E ancora dopo 10 anni siamo insieme in un gruppo. Cioè ascoltarli davvero vale la pena.
Sì, anche per me è difficile dare delle soluzioni generalizzate che non esistono, perché bisogna sempre vedere quel bambino in quella situazione particolare, no? Per me, secondo me, è importante cercare di capire che cosa il bambino, il ragazzo in questo momento ci sta provando a dire, che magari non riesce a dirci in altro modo, e ce lo dice col suo comportamento. C'è sempre la situazione complessa che è da vedere nel suo complesso, e in questo senso, secondo me, noi adulti dobbiamo anche metterci in discussione. Per me, a me non piace tanto l'espressione ragazzi difficili, spesso sono situazioni difficili, situazioni molto complesse in cui dobbiamo vedere le relazioni che esistono, che ci sono nella famiglia, a scuola, tra i ragazzi, e cercare di capire che cosa ci stanno dicendo i bambini, i ragazzi in questo momento col loro comportamento, perché ci stanno dicendo qualcosa che magari noi in questo momento non lo capiamo. Però è difficile dare delle risposte generalizzate se non si conoscono.
Benissimo, è vero che non si può entrare nel merito, bisogna entrare nel merito di ogni caso, però sempre più spesso troviamo giovani che fanno del bullismo, fra virgolette, sicuramente sono alla ricerca di un qualcosa. Per cui credo che un professore, chi risponde al telefono azzurro e un assistente, credo che possa consigliare noi genitori quando i nostri figli danno segno di insofferenza, fra virgolette.
No, sicuramente se i problemi o le difficoltà diventano troppo grosse, troppo pesanti per la famiglia, cercare anche aiuto all'esterno, guardando questa situazione specifica, però sempre.
Chiedo scusa, però mi permetto. Non intervengo. Sì, intervengo. E quello che volevo dire da mamma, lei è assolutamente preparata nel suo mestiere, lei ci dice chiedete aiuto, però lei ha anche dei termini sui quali basarsi per poter valutare se è necessaria una richiesta d'aiuto. Qui noi siamo genitori, insegnanti, qualcuno che non è ancora né genitore né insegnante, e
e stiamo cercando di poter parare i colpi in anticipo, non a posteriori. Per cui credo che sarebbe utile per tutti noi anche qualche appunto per renderci conto di come poterci muovere prima di trovarci in difficoltà. In questo senso generalizzare, è ovvio che poi ogni singolo individuo, ogni singola storia ha dei processi specifici, ma c'è anche qualcosa che è forse più trasversale. Ci può dare qualche suggerimento? Professore, lei ha già detto? Certo.
Buonasera, anch'io faccio parte dell'associazione, sono una psicologa del centro territoriale di Treviso. Ora, sarò un po' provocatoria e me ne scuso già anticipatamente, nel senso che io capisco bene la non reticenza, ma il fatto di non trovare una risposta, perché a mio parere proprio non c'è. Nel senso che in un certo qual modo, scusatemene, si sta cercando una scappatoia. Vale a dire, è vero che ci possono essere dei parametri che le nostre professioni ci forniscono nel momento in cui interveniamo in un determinato caso che ha una problematica. È vero anche che noi interveniamo preventivamente. Come diceva prima Ivo, noi andiamo nelle scuole con degli interventi di prevenzione che definiamo primaria, proprio perché ci andiamo nel momento in cui non c'è una problematica specifica. Quindi noi già forniamo ai ragazzi, ma anche ai genitori, cerchiamo di fornire delle conoscenze, delle competenze tali per cui nel momento in cui si verifica una problematica abbiano degli strumenti per affrontarla. Definendo ragazzo difficile, che io già non capisco cosa può significare, cioè non... Assolutamente sì, però l'esuberanza è una cosa, il bullismo è un fenomeno diverso, quindi ci sono molteplici sfaccettature. Scusi? Beh, ce n'è moltissima, perché il bullismo è un fenomeno che ha una connotazione molto specifica. Sì.
Voglio mettersi al mio posto, così sentiamo anche la signora da questo microfono.
No, dai, su. È una cosa che...
Il microfono funziona, si siede lì e così fate un...
Perché io ho difficoltà a mettere barriere tra me e le persone con le quali parlo. Ho qualche problema. No, vabbè, non importa. Non complichiamo le cose. Dicevo che il bullismo è un fenomeno che ha una connotazione precisa e viene riconosciuto sulla base di alcuni parametri. L'esuberanza è un'altra cosa e può dipendere da molteplici cose, può essere momentanea, può essere un tratto caratteriale, può dipendere da uno specifico evento, può significare cose infinite.
Certo, però è altrettanto vero che da un bullo si fa presto a trascinare un esuberante.
Perché?
Perché col bullo si fa il seguito delle persone che segue, perché il bullo è sempre un capogruppo che trascina gli altri e gli altri non necessariamente sono dei bulli ma trascinati.
Cioè, io posso portare dei dati scientifici rispetto a questo.
Parliamo in pratica, i dati scientifici stanno scritti sulla carta, però poi ci ritroviamo in mezzo a una società che è diversa dai dati scientifici.
Ecco, per il problema, ritorno al punto per il quale ho preso il microfono, è che parlando per etichette corriamo un grosso rischio.
No, io non,
cioè, il rischio...
io non ho parlato per etichette.
No, ma non è assolutamente una critica. Intendo dire che dicendo l'esuberante segue sempre il bullo, rischiamo di non soffermarci sul magari il problema specifico che può vivere quel minore. In quel momento.
Beh, è chiaro che l'uno e l'altro sono momentaneo o meno, o caratteriale.
Sì.
Ciò non toglie che il problema comunque di base c'è. in un modo o nell'altro. Però se c'è un consiglio da dare alle mamme che magari si trovano di ragazzi un po' esuberanti, che possono essere anche ragazze, che magari facilmente seguono un bullo e fanno magari delle sciocchezze che alle volte possono diventare pesanti. Guarda caso notizia di ieri, oggi, a San Martino Buonalbergo, dei gruppetti che stanno facendo degli scempi in giro per il paese.
Sì, ma va affrontato quel particolare problema con le persone che sono coinvolte. Cioè, il consiglio che posso dare è che il genitore che si trova a dover far fronte a una problematica, quale che sia, rispetto alla relazione col figlio o rispetto al figlio in sé, una problematica che il figlio può vivere, è rivolgersi a delle persone che hanno una competenza tale che possa aiutarle, ma in un contesto diverso da questo, che possa prendere in considerazione il singolo caso, che possa ascoltare il singolo bambino.
Okay.
Posso
sì.
Dire una cosa?
Certo.
Allora, oltre che con Telefono Azzurro, lavoro, faccio volontariato con un gruppo di animalisti, mi curo delle altre specie viventi. Quello che mi viene da dire quando sento esuberanza è: siate felici, perché se sono esuberanti sono sani. In natura i piccoli, se non sono esuberanti, sono staccati dalla madre in quanto probabilmente malati. Siate contenti, soffrite quello che c'è da soffrire, sopportate quello che dovete sopportare, chiedete aiuto per quello che dovete chiedere aiuto, affrontate la situazione, ma partendo dal punto di vista che avete dei ragazzi sani, energia, vivi, e dopo bisogna trovare la maniera di mettere i giusti limiti, di farli riconoscere, di farli accettare, ma questo è il nostro lavoro, insomma. Però partiamo da un aspetto positivo di questa esuberanza, non negativo, perché magari ci farebbe comodo avere un figlio tranquillo che così guardiamo la TV. Esuberante è buono, dopo che l'esuberanza sia
ragazzo intelligente, però bisogna contenerlo proprio in quanto ragazzo e noi adulti.
Si fa partendo da una valutazione positiva di questa esuberanza, si comincia a lavorare per quello che tutti noi già abbiamo messo a parte. La sola vostra presenza qua è già un segno di persone, genitori attenti e stimolati a migliorarvi. Partendo da quello che avete già vissuto quando eravate figli, dall'esperienza che avete fatto come genitori, una soluzione, una parola magica che risolverà il problema di quel caso lì, magari, è un lavoro quotidiano, è un chiedere aiuto quotidiano, è un lavorare quotidiano, ma partendo dal positivo in su, non dal negativo in giù.
Una considerazione, le 21 anni che sono genitore sto ancora crescendo per imparare a diventare genitore e sono qua grazie per questa serata che ci avete dato, perché come diceva prima il professor Scarpi continuiamo a crescere ma non vedremo mai la fine, mi spero di vederla il più lontano possibile, era ben intendo, quindi vi ringrazio per la serata.
Posso passare l'ultimo paio di interventi, se non è troppo tardi? Che ne è un'Accademia Fiola.
Volevo chiedere una cosa a proposito di esuberanza, e magari ne facciamo un altro evento. Nel vostro lavorare quotidiano avete il riscontro dell'iperattività, dell'HD? Cioè, come si pone? Alcuni dicono che è malattia, alcuni dicono che non è malattia. Si parla di Ritalin piuttosto che di problemi psicologici. Ecco, magari è modo per introdurlo, perché mi rendo conto che l'argomento non è esattamente potabile, come si dice. Però visto che abbiamo parlato di esuberanza e visto che nelle scuole questi problemi poi ci sono, specialmente nella scuola, diciamo, materna, io la chiamo ancora così perché non mi ricordo esattamente come si dice, ecco, a me interessava appunto capire se riscontrate questo tipo di problemi, insomma.
chi ha riscontrato?
Allora, a livello puramente esperienziale? No. No, non è che non c'è. Però va diagnosticata da professionisti e dico, se mi chiede della mia esperienza nelle classi, se chiede la mia esperienza, casi zero.
Dopo, adesso, a parte lui prima aveva detto no, che se uno è vivace, eccetera, io mi ricordo quando ero piccolino, mia mamma, cioè, se non mi muovevo, ancora adesso fa così, cioè, voleva dire che stavo male. Cioè, è vero che uno che non si muove praticamente è uno. E poi, come diceva sempre lui prima, non pensate che il bullismo sia un fenomeno. Adesso, mi ricordo, adesso, voi quando andavate a scuola, dai, come eravamo? Se era una prof da prendere in giro, la prendevamo in giro o no? Se c'era qualcuno un po' più debole perché si arrabbiava facilmente, era più facile prenderlo in giro perché ti avevi la soddisfazione di farlo arrabbiare. Cioè, sono quegli atteggiamenti che più o meno ci sono sempre stati, non è che sia che siano terribili.
C'è qualcuno...
Quindi, anche dal punto di vista così, proprio di ragazzini, di quello che fanno, no? Più o meno... Quello è, nella stragrande maggioranza. Poi, come dicevano, giustamente, caso per caso, dipende. Se uno, poraccio, non so, ha avuto 10 anni di vita d'inferno e chissà che passato ha avuto, chiaro che lì bisogna vedere, ma è il singolo caso. Poi, di solito, anche quella vivacità. A me, sinceramente, come diceva lui, preferisco quasi che siano vivaciti piuttosto che andare in un ambiente che lì ti guarda, che te parli con delle careghe, cioè meglio avere delle persone di fronte che in qualche maniera ti stimolano. Quindi ecco, i ragazzi sono meglio di quello che magari la televisione rappresenta. Sì, difficili, perché non è facile oggi essere genitori, ma credo che non era facile neanche ai miei tempi. Cioè, la mia generazione, nel mio quartiere, metà è morti di droga. Credo che in questo momento nel mio quartiere la droga gira meno di quando io ero piccolino.
Non è facile.
Per dire,
E non è facile neanche essere ragazzi.
No. Quindi più sì, qualche pericolo, però più o meno. Cioè, non credete che i ragazzi siano molto diversi da come eravamo e da come gli innamoramenti è sempre quei, più o meno le cose sono sempre quelle. Chi lo vive un po' meglio, un po' peggio, chiaro lì. Il singolo caso, se ci sono delle patologie, delle cose, per amor del cielo, però nella stragrande maggioranza credo che sono normali. Adesso non vorrei essere massa lungo, finisco.
L'ultimo intervento, penso.
Non le rispondo direttamente, le dico soltanto che io sono stato molto contento di avere campi e campi e campi da correre quando ero giovane, se no mi avrebbero riempito di. E l'altra è che la prima scrittura che dice dove andremo a finire è in un reperto del terzo secolo avanti Cristo, e anche Cicero diceva o tempora o mores. L'idea della gioventù che sta venendo su, del dove andremo a finire, c'è sempre stata, insieme all'esuberanza, insieme ai problemi da risolvere. Noi ci proviamo, ecco, tutto qua, noi ci proviamo. Grazie.
Allora, io volevo ringraziare ovviamente il Comune di Zevio che ci ha permesso questa serata, i comitati che hanno partecipato, Telefono Azzurro, il professor Scarpi per la sua cortesia, per la sua disponibilità, e tutti voi presenti. Vi ricordo anche che siamo tutti volontari, per cui se avete voglia di darci una mano, là c'è il buon Mirko Simonaio che si offre per raccogliere il vostro contributo o l'acquisto del libro del professor Scarpi. Paflasmos, il lato umano della vita, è un progetto itinerante, quindi se starete attenti a guardare su www.paflasmos.org oppure se vi metterete in contatto, ed è caduto, con ASL Verona telefonando al numero 320-277-5662, potrete sapere dove ci incontreremo ancora, che argomenti porteremo ancora. Vi ringrazio di essere stati presenti e per me è stato un ottimo esordio grazie ad un buon pubblico. Buona serata a tutti.